Grey's Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno.
Signori miei, buona domenica, bentornati e grazie come sempre di volerci così bene. Grey's Anatomy in diretta, sono le 14 e una manciata di secondi e un tavolo intorno a me, insieme un po' la tavola rotonda di epica memoria. Mi sono circondato fortunatamente anche di cervelli, visto che io ce n'ho di meno. L'ho utilizzato oggi in outsourcing con il mio amico, grandissimo giornalista, autore, ma secondo me anche attore, sai? Secondo me sì, sei anche questo, sai?
Tutti un po' lo siamo nella vita.
Eccolo là, ai due già mi cominci così, però. Signori, Gianluca Nicoletti al mio fianco, l'applauso.
Ciao, buongiorno. Ciao.
Scattava spontaneo. Cioè, hai visto? Sì, c'è, grazie. Una folla, sì, immensa sotto.
Sì. Mi dà ansia la folla, quindi la sento, sì. Ho grande riconoscenza per chi mi batte le mani, però vi prego, battete le mani sottovoce se possibile.
Ecco, avete capito subito di che trasmissione si tratta quest'oggi. Vicino a Gianluca Nicoletti, la bravissima ormai donna di una certa età, non più la bambina prodigio che tutti avete imparato a conoscere con le sue barzellettine, ma un'attrice a tutto tondo, un'autrice a tutto tondo, anche una regista a tutto tondo.
Buongiorno,
che è
Pino,
Morgana,
grazie.
Giovannetti, con, grazie, la sua voce vera in questo momento.
Eccola, fino a la voce dei 33 anni questa
è così,
capito? Sì, sì, sì.
Com'era quella dei 5 anni invece?
Scusa. Buonasera! Ogni tanto rivedo le mie e ho sempre questo tono acuto fastidiosissimo.
Le tue prime performance sono state vicino a Mike Buongiorno come barzellettiera?
No, era vicino a Pippo Franco come imitatrice. Franco. Quella era un'altra bambina. Quella,
no,
era
quella
Sarda,
sì, quella è l'altra. Sì, no, quella sicuramente.
Io ero vicino a Pippo Franco e facevo le imitazioni di Andreotti con quelle musiche.
Ah, insomma. È vero, certo, hai ragione.
Ecco, questo.
Beh, Andreotti ha 5 anni già.
Beh, in realtà vedevo Oreste Leonello che imitava Andreotti, questa è la verità.
Perché tu eri... Per cui eri imitatrice.
Ero l'imitatrice degli imitatori che imitavano, eccetera, eccetera.
Ma di fronte a voi, dall'altra parte del tavolo, una coppia consolidata in carriera, non soltanto artistica, ma anche con il cuore, uniti da tanto. La signorina, perché signorina, diciamo, di fronte a tuo marito sei signorina, che è Stefania Corona, accompagnata
buongiorno
Stefania, grazie,
buongiorno.
Accompagnata dal grande Mirio. Presentalo tu, Gianluca. Tanto oggi sarai il mio Dante o il mio Virgilio, dipende da te. Come, beh, ti ho detto per telefono.
Presento Alvaro Vitali e mi sento veramente onorato di farlo, perché è stata una delle figure che ha illuminato gli anni della mia giovinezza. La figura di Pierino la trovavo una figura invidiabile. Tutti abbiamo invidiato Pierino. Pierino è stato il primo vero grande anarchico, un momento in cui l'anarchia sembrava la materia più diffusa, sembrava al centro di tutta l'ideologia. Ma la vera anarchia non omologata era proprio quella di Pierino. Pierino che faceva le puzze in classe, era qualcosa che andava
vedete,
oltre.
Senti come cambia, a proposito di voi, Sanato, in anatomia della voce, sentite come cambia il modo di raccontare una cosa leggera, non superficiale, ma leggera, in questo modo,
no,
con quella
che
voce.
Che la monarchia è la puzza.
Capito? Ecco.
Ma capisci, la gente pensava a fare gli attentati in quell'anno, le bombe, e Pierino in realtà aveva una sorta di...
Si dava delle arie.
No, si dava delle arie, ma aveva una forma di protesta incruenta, però molto forte, virulenta, reale, veramente dissacratoria.
Cioè, Alvaro.
Tutto questo,
wow.
Tu
sei vivente, normalmente si parla così delle persone o degli autori che,
sì,
non ci vedono più, analizzando,
sei,
quella poesia, certo, o quel film, certo, uno tratteggia tridimensionalmente quel racconto. Lui l'ha raccontato.
Poi con
tu
quella,
sì,
voce così, giusta.
Da giornalista, ma, l'avessi giornalista detta io, Morgana, sì, con un'altra voce, avrebbe avuto,
certo,
meno credibilità,
certo,
magari, Alvaro.
Invece così ci si crede, sì, è vero. No, comunque sono felice che ha detto queste parole, perché sono le giuste, sì, è divertente.
Beh, vorrei vedere se non le condividi, insomma,
era
dai.
Il periodo, no, era il periodo veramente brutto critico e io sono riuscito a, con il cinema, con le barzellettine, con sto Pierino, a ritirare sul morale dei,
sì,
dell'Italia.
Ma in mezzo a tutto questo ovviamente c'era quant'altro, però mi racconti l'inizio, c'è la tua infanzia, la tua famiglia, ma, da dove vieni, Alvaro?
Io vengo da Trastevere, sono trasteverino e vivevo con la famiglia lì, poi ad un certo punto mi sono stancato di stare con mamma e papà, avevo 7-8 anni. Già mi ero stancato.
7-8 anni già eri stanco.
Sì, già ero stanco.
Come
dei genitori.
Come dice Woody Allen, le farfalle vivono 48 ore, il pomeriggio ne hanno già le palle piene.
Sì. No? Ma vedi, era un istintivo eccidio rituale dei legami parentali che veniva allucinato nella contestazione, poi era omologante. Lui in realtà l'ha fatto veramente.
Ma 7 anni?
7 anni, sì, giustamente.
Sette
precoce.
Anni.
Certo.
Sì, sì, perché mia madre mi voleva andare in collegio, tutte queste cose, non ci voleva andare e sono scappato. Sono andato a vivere con una nonna.
Parliamo di che anni? Anni 60? Anni 50?
Anni 60, sì,
anni 60.
Anni 60, 10 anni, sì, infatti. E sono andato a vivere con questa nonna fino a 38 anni.
Ah, per cui sei voluto,
sì,
scappare,
sì,
da mamma,
sì,
e
allora,
papà, ma per vivere con nonna.
Con nonna, sì, perché lì c'erano...
Nonna materna?
Nonna paterna.
Paterna.
Paterna, sì. Perché lì c'erano più vizi, più c'erano cose, più, per cui mi trattavano bene, ero resa le nonne come sono, no?
Eh sì, vizio.
Mi ha fatto mangiare talmente tanto, ero diventato un porco.
Non sei cresciuto in altezza,
ma sono in larghezza.
In larghezza sì. Ti eri alimentato.
Effetti.
Per cui hai salutato mamma e papà. Tu hai fratelli, sorelle?
Sì, 5 fratelli, adesso siamo rimasti in 3.
Loro hanno seguito qualcuno, sei figlio d'arte come me o sei figlio d'arte? Qualcuno respirava quell'aria?
No, sì, mamma e papà facevano le comparse quando c'erano quei film colossali tipo Ben-Hur, tipo questi film, certo. che giravano a Cinecittà, servivano delle comparse e loro andavano a fare le comparse. E qualche volta mia madre mi ha mandato a fare dei provini. Una volta ho fatto un provino per un film che era, mi sembra, il Natale a Roma, una cosa del genere. E dovevano scegliere un bambino dopo guerra, cioè magro, così.
Sofferente.
Io no, ma io ero così in effetti, certo. Quando mia madre mi ha mandato lì, mi hanno messo, pesavo 16 kg, avevo...
Cioè ti hanno dato un panino e ti hanno messo a casa, cosa... ragazzi, no?
E c'era Mario Carotenuto che faceva dalla sei Mario, e passava, diceva questo sì, questo no, questo mi pare un po' troppo grasso, ma guardate a me, dice no, questo è troppo secco.
E tu stai troppo dall'altra parte.
Era assurdo con Mario, sì.
E poi c'è stato l'incontro con Fellini, subito?
Con Fellini no, Fellini è stato il
dopo.
Primo, sì, sì.
Il primo incontro.
Il primo incontro con Fellini, che mi ha fatto fare subito, cioè facemmo dei provini a Cinecittà, al Teatro 5, entrai con un altro ragazzo di Napoli, e Fellini da sopra una scala con la macchina da presa, io vedevo sta luce, lui non lo vedevo in faccia, sentivo la sua voce che diceva chi è di voi due che sa fare il fischio del merlo? Io ho cominciato a fischiare come un pazzo alla pecorara. Alla Fellini si è messa a ridere, dice scegliete lui e quello ancora sa fischiare il merlo. E da lì è iniziata questa cosa.
Con la vocetta di del grande maestro.
Con Federico.
Alvarino, lui sempre pezzeggiato.
Sì, sì, Alvarino.
Non perché io chissà che cosa abbia fatto con Fellini, ho soltanto doppiato un film per riconoscerlo, era Ginger e Fred. Perché con lui duravano una. Per noi doppiatori era la pacchia, perché per un personaggio che faceva il barista io ho fatto 15 turni. Se pensi che per Il Signore degli Anelli ho fatto 15 turni per tutte e tre, la trilogia, facendo Aragorn. Era per noi una pacchia, poi venne un giorno Cristaldi e gli disse sì, è finito, arrivederci, grazie, chiudi qua. Però persona pazzesca, qualsiasi disegno facesse c'era l'assistente che portava via immediatamente,
sì, immediatamente.
Il foglietto.
Anche il mio disegno si è portato via.
Ah, pure il tuo?
Sì, lui ha fatto, mi ha dipinto come una zanzara.
Perché stavi...
Con il nasone, sì, le ali.
E quello è stato il tuo rapporto?
Il mio rapporto con Fellini, ho fatto satirico, i clown, Marcord...
Sì, la tua figura era caratteristica, eri una figurazione speciale, eri un attore.
Sì, 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 mi ha fatto fare personaggi che sono esistiti, perché in Roma mi ha fatto fare questo personaggio del teatro Iuinelli, il gatto morto.
La famosa scena del gatto morto.
Esatto.
Indimenticabile.
L'avanspettacolo.
Mi ha fatto fare delle cose molto divertenti, molto belle, carine. E poi lui mi ha detto sempre Humphrey Bogart.
Sempre Humphrey Bogart? In che senso?
Non lo so, in quale senso lo ha detto.
Tu Stefania, gliel'hai mai detto sempre Humphrey Bogart?
No, gli ho detto l'altro giorno, mi sembra Brad Pitt.
Cioè, lo fate per... Cioè, Alvaro è una persona intelligente. Cioè, anche se a me Gianluca ci dicesse una cosa del genere,
sai,
non
però andando avanti con gli anni è diventato fan.
Però ogni volta che mi dice
ma piace?
Tanto, fa proprio il piacione.
Sì. Succede questo dopo un certo punto, Gianluca? Ti è mai successo?
A me mi succede da quando sono bambino, in effetti. Sì, ma diciamo che la lusinga, anche se totalmente reale, in fondo fa sempre piacere, meglio che un calcio sulle palle. Quindi,
sempre.
Assolutamente.
Sì.
Ben vengano, che te lo dire, anche sapendo che sono illusioni, che non c'è niente dietro, meglio quello sempre che il disprezzo, che l'ironia.
Ma l'auto lusinga o la lusinga?
No, lusinga viene da l'autolusinga, l'autolusinga finisce con l'adolescenza.
Certo, dimmi. Non lo dicevo fisicamente, simile
no.
Brad Pitt, cioè il modo recitativo, nel senso queste pause molto lunghe, questo pensiero, perché quando stiamo a casa...
Più Celentano allora.
Ovviamente lui... Non è Pierino, è come tutti i mariti, un rompicoglione,
ecco.
Visto che hai detto una cosa.
Posso
permettere
di coppia,
un attimo?
No, sì, no, lei
e quindi
se fosse Pierino sarebbe
serie,
un eterno satanato, perché Pierino questo
sì.
È.
Sì.
Sempre nella zona liminare, prima della consumazione,
certo,
sempre lì.
Certo.
Apriamo una parentesi gossip a questo punto. Quando hai conosciuto Alvaro e cosa ti ha convinto? La sua voce, il suo corpo, la sua statura?
Le sue membra. No, ma guarda, nulla.
Nulla, perché sto ancora domandando.
Le pause, le sue pause recitative, no?
Che ci sto a fare qua?
No. Ecco, il fatto che abbia detto ammazza che figa, potresti venire a un mio spettacolo, capito? Questo impatto così,
questa analisi filologica di ammazza che figa, verresti a un mio spettacolo.
Poi il mio spettacolo è il gesto dell'esibizionista, praticamente.
Esatto, ma ammazza che figa, no, che cosa nasconde?
No, ma invece no, una cosa spontanea, tutte le donne amano che si senta che un uomo gli esprima al massimo gradimento. L'ha fatto con grazia, con signorilità.
Ammazza che figa con la tua voce, con la remoscia, sì, ma no. Ammazza che figa dicendo...
Sì, ma è parte del suo repertorio. Ha dato il meglio di se stesso. Lui ha fatto, gli ha regalato la perla più preziosa del suo repertorio, dicendogli ammazza che figa. Che doveva dire?
Ma io ho detto vieni al mio spettacolo perché lei cantava.
Beh, le mani e
mi serviva
come
cantante.
Basta.
Ha finito questo. Il mio spettacolo a partecipare, esatto, non a vederlo. Ah, vedi, c'è ancora un in più, questo è uno scalino superiore.
Stai cercando sale sulle ferite.
Tu sei la più giovane, ma hai cominciato veramente presto. Cioè, presto.
Sì, ho cominciato presto perché io da quando facevo l'asilo imitavo la maestra dell'asilo, imitavo i miei compagni.
Ma chi ti ha convinto questa? Una mamma tipo bellissima Magnani oppure sei tu che...
Mi piace il fatto che tutti pensano che sia logico che vada così, ma
no,
non
no,
è
no,
assolutamente
no, io l'ho
così.
Chiesto, no, sono sicuro che non è così.
Mi diverte perché è l'esatto contrario, io ho fatto una testa enorme a mia madre per costringerla a telefonare al numero che passava in sovraimpressione a Stasera mi butto, che era un programma di imitatori che facevano su Rai 1 di Pingitore. L'ho costretta a telefonare perché io vedevo questi bambini che facevano, avevo 5 anni e mezzo,
cioè,
6 anni.
Siete quasi parenti, tu e lui, cioè per anni diversi, a 7 anni già avevate già la vita.
Aspetta, ma io a 5 anni all'asilo facevo già ridere,
già teatro. È una cosa che nasce così. Io dicevo, perché lo voglio fare anch'io? Non è che il mio pensiero non era voglio andare in televisione. Il mio pensiero era mi piace fare le imitazioni, lì le fanno fare, allora devo andare lì. Era proprio questo.
Cioè,
il mio...
c'è questa grande coscienza, la stessa che ha avuto lui.
Sì, e poi lui poi è diventato un adulto che interpretava un bambino dispettoso. Io ero una bambina dispettosa che interpretava gli adulti. Hai visto questa cosa che ti ho trovato per questa puntata?
Io ho costruito questa puntata apposta con Gianluca in questa maniera, con questo minimo comune multiplo che ne avevamo ragionato. Gianluca, o sbaglio?
Certo, chiaramente.
Quando ti parlai di.
Il talento nascosto era
di Morgana e di Alvaro e Stefania, era che univa questa realtà cerebrale e logica.
C'è un filo rosso che unisce tutto.
Cioè. Cosa unisce me e te, Gianluca? L'amicizia, la stima profonda. Perché tu sei il mio cervello in outsourcing oggi. Per
sì,
cui...
vabbè, oddio, lascia perdere.
No, Gianluca è una persona di una semplicità e nello stesso momento di grande profondità, perché uno che riesce ad accogliermi come io, se io fossi un personaggio di grande letteratura e invece sono un uomo semplice, assolutamente semplice, non vuol dire banale, con un affetto profondo che è subito stato corrisposto, insomma. E oggi è qui anche perché dobbiamo parlare di una cosa molto importante.
Sì, ma io sono ignorante, premetto, sì, tutti mi danno questa patina di intellettuale, io non leggo mai, non faccio nulla.
Benissimo, però vivila, e come detto prima, la lusinga venuta dall'esterno non la fa sua ed è meravigliosa. Gianluca Nicoletti,
è il mio spettacolo.
Fra le mille cose che ha fatto, io vorrei leggere un minimo di biografia di Gianluca. Se mi metti una musica degna, vorrei leggere qualcosa, visto che siamo a Voice Anatomy, con la voce giusta. Eccolo. Gianluca Nicoletti nasce a Perugia il 17 agosto, è vivo, eh? È vivo. No, cominciando una cosa così sembra che ormai lo salutiamo.
Gianluca, mi si perdoni che la mano sinistra è scesa sotto il tavolo, ma
puoi dirlo anche in altro modo, Alvaro, no?
Certo.
No?
Ci sta grattando.
Benissimo, grazie. Chiamiamo Cruciani. Nasce a Perugia il 17 agosto del 1954. È un giornalista, scrittore, conduttore radiofonico e televisivo italiano. Attualmente speaker di Radio 24 ed editorialista della Stampa. Vi leggo soltanto qualcosa dell'attività radiofonica. Comincia a lavorare in Rai nel 1983, mentre nel 1995 è assunto al giornale radio, dove è stato inviato speciale fino al 99, successivamente capo struttura alla divisione radiofonia per il settore dedicato all'innovazione e sviluppo prodotti multimediali. Dall'83 al 94 ha collaborato come inviato alla trasmissione radiofonica Radio 23131, dove ideò uno studio mobile girando per l'Italia per 3 edizioni. Nel 92 è stato autore e conduttore del magazine settimanale Qui lo dico e qui lo nego, in onda su Radio 2, dove nel 94 ha condotto la trasmissione Vipera. E siamo ancora negli anni 90.
Vabbè, dai.
Cioè, capito? Sì. Cioè, no, ma no, mi piaceva. Ma, beh, stiamo parlando soltanto della radio.
L'ha presa Wikipedia. Vabbè,
dappertutto, sì, dappertutto. Beh, ormai c'è un'attività televisiva importantissima.
Ma che non ha fatto quasi niente in televisione, pochissimo. Ha fatto programma con Marzullo, pensa a te.
Vabbè, quello c'è, fatto curriculum. Ma io penso, mi sono arrabbiato perché quando ho visto ospiti tutti, io non ci ero mandato, mi sono incazzato.
No,
perché,
male, bello.
Scusa, perché no? Perché io no? Cioè, poi l'attività giornalistica, l'attività teatrale, bellissima. E poi dal 2008 collabori con Franchi AI Energy MC, che dopo avremo in
sì,
diretta
abbiamo fatto
insieme.
Una cosa assieme, vero? Sì, me lo dimentico.
Questo recital Mattatoi dall'album De Primo Maggio. Ma insomma, hai fatto delle cose bellissime.
Ho sollevato anche le donne.
Sì, no, no, quello ne parliamo perché voglio parlare lungamente.
No, ma in senso fisico, le prendo sulle spalle.
No, perché nel 2010 ha lanciato una performance che si intitola La disciplina del sollievo di sollevar donne. Assunto, me ne parli un attimo.
Che ma no, niente, era bello, era. A un certo punto mi è venuta voglia di tirar sulle. Lo sai, perché una volta venne a fare un'intervista una giornalista abbastanza in carne, ma simpatica. E finita l'intervista si lamentava, fa sempre le donne a me, sai, non mi vuole nessuno. Dice, io dico, ma guarda, ti piglierei anche sulle spalle. Dice, ma sì, figurati, non mi ci ha mai preso nessuno. E me la caricai sulle spalle, così come ai miei tempi i contadini prendevano i sacchi del grano sulle spalle. Fu bello, la portai un po' a spasso, la posai a terra e disse, ah, adesso trombiamo. Dico, ma no, ma che c'entra? Adesso non chiedevo tanto.
No, non è vero,
e capì che era stata esaltata dal fatto che l'ho presa sulle spalle. Pesava 110 kg. Non è che abbia un fisico.
No.
Tornai a casa e stetti a letto due giorni perché ebbe dei problemi proprio alla spina dorsale. E capì che l'unica cosa che potevo fare per sfidare il mondo, io essere gracile, passo per un intellettuale, quindi uno scribacchino, andai in piazza e mi offrì a sollevare sulle spalle tutte le donne che volevano in qualche maniera lasciarmi parte del loro peso, che io mi prendo il vostro peso. C'erano delle regole, c'erano che
si è fatto una sorta di Abramovic,
sì,
ha fatto un'installazione,
quelle sollevate non dovevo mai più vederle, c'avevo il deframmentatore sensoriale, grandi guanti, perché quando le alzavi ti mette la mano sulle cosce normalmente,
certo,
è normale. Quelle che non volevano questo contatto fisico mettevo un guanto. Sì, è certo.
Beh, c'è sempre questo.
Sì, no, no, accettavo. E me ne portavo i mariti, ma sai, ci sono state piazze, file, centinaia di donne. Ho
ma sono storie vere quelle che racconti.
No, no, è vero, sì, è vero, è vero. È una performance.
L'ho portata in tutta Italia. Per farmi degli sfregi, insomma, andai in Sardegna, mi portavano la bidella di una scuola, pesava 200 kg. E allora mi misi il cinto sollevatorio, che era una specie di cintura a gibò per tenermi un po' le reni.
Certo,
soffese, perché ti metti quello per me? E lo alzai senza. Poi alla fine finì che il medico mi disse lascia perdere.
È finita?
Sì, alla fine,
facci
sì,
l'amore.
No, no, ma non, era diverso, era molto meglio.
No, no, sollevare.
Era molto meglio, credimi. Vedi, tutti i mariti contenti, te li lasciavano lì. Tu potevi, quell'attimo potevi farci quello che volevi.
Questa è arte moderna. Comunque.
Sì, arte moderna, sì.
Questa è assolutamente arte
moderna. Fine, ma è durata poco, perché la mia schiena non reggeva. No, non c'avevo il fisico. No?
Poi, però, quello di cui parliamo anche oggi un po' di più è questo libro bellissimo, Io figlio di mio figlio, quello che il genitore di un autistico non racconterà mai. Poi io leggerò anche un paio di momenti di questo. Che cosa significa?
Ma senti, la mia vita a un certo punto è stata attraversata da questo fatto, che io avevo considerato persona totalmente priva di ogni affidamento, mi sono trovato in affido, era figlio mio, in affido nel senso mi sono accorto che aveva bisogno di me più di un altro figlio. Un figlio autistico, cioè un figlio che ha grossi problemi di relazione, problemi cognitivi e via dicendo. Nel momento dell'adolescenza, un momento molto difficile, mi sono fatto carico con maggiore intensità. E siccome faccio il giornalista, ho cominciato a raccontare i problemi delle famiglie che hanno problemi del genere, cosa di cui si parlava pochissimo, c'era sempre un grande pudore. Cioè in famiglia puoi avere di tutto meno avere un matto, semplifico, non si tratta di matti, ma no. Nella lettura comune il matto in famiglia, Alvaro lo sa, in tutte le famiglie c'è un matto, non c'è mai avuto una zia matta, uno zio strano, però vergogna, non si dice mai, parli di tutto meno che di quello. E ho dato visibilità agli autistici, ho scritto vari libri, ho fatto un film. E poi alla fine mi è venuto, mi hanno in questo istigato vari psichiatrici, ma perché non ti fai vedere anche te? Dico, ma figurati, io che c'entro? No, fatti vedere. E mi hanno dato la patente anche a me di autistico. Ho fatto seriamente degli esami psichiatrici. In appendice al libro sono tutte le diagnosi, c'è anche la foto del mio cervello. Così.
Tu sai che Sebastiano Barisoni starà ascoltando e può prendere tutte queste prove che stai dicendo contro di te.
Vabbè, no, discriminerebbe una categoria in realtà debole.
Non potrebbe.
No, assolutamente.
Va bene, Sebastiano.
Lo frego subito, chiedo la 104, non potrebbe farmi nulla. Potrei chiederla per assurdo. Vedi, l'assurdità è che dei germi di diversità di cervello possono stare in tutti noi. Io, per piacere di dimostrare che in realtà anche chi ha un cervello diverso ha diritto e dignità a vivere tra le persone, io ci ho vissuto 63 anni, che al massimo diceva ma quello è un po' strano così, ma nessuno mi aveva mai diagnosticato.
Quello che hai detto tu è fatti vedere, mi sono fatto vedere
sì,
da uno bravo,
infatti,
no?
Infatti tu ti hai fatto vedere da uno bravo, la battuta, e mi ci sono fatto vedere, sì, sono matto, allora c'ho un problema, allora io tutta la vita convivo con un cervello che vede diversamente degli altri. Ne ho fatto il mio strumento di lavoro, ho sempre avuto grandi difficoltà a trovarmi nelle idee comuni, nelle idee condivise, nei pensieri omologati, a vivere in delle redazioni dove bisogna tutti fare le stesse cose.
E questa è follia, secondo te?
È diversità, vabbè, sì. Vedi, c'è anche questo. Nessuno ha avuto ancora il coraggio di dirlo perché tutti temono. Meglio dire che si hanno mali incurabili di tutti i tipi piuttosto che dire se ha un cervello diverso, perché il cervello diverso ti isola subito. Che ha subito sospetto attorno. Tanto ormai che c'ho più da perdere, quindi voglio
leggo
dire
tutto quello che arriva. No, perché Nicoletti non si fa un'applicazione per mettere in contatto tutte le famiglie che hanno un autista?
Già l'ho fatta. Ce l'hai, sì, per noi autisti c'è un'app, sì.
Secondo me Nicoletti la ragazza con la chitarra se l'è trombata. Ma quando?
No,
ma
non
perché?
Me la sono trombata. No, no, anche giovanissima, io sono anziana.
Nicoletti lo accettiamo, va bene, molto bello in questa trasmissione, ma quando viene quel vocione di Barisoni? E questo dipende da lui, perché ho detto che Barisoni deve ricominciare a recitare una poesia d'amore.
Fortunatamente stimolato, anche lui verrà prima o poi.
Un saluto a tutta l'infanzia, ad Alvaro Vitali, eccetera, 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 insomma tante cose. Morgan.
Eccomi.
Fammene un paio di minuti. Adesso sei però in scena, ok?
Allora, sono in scena da mercoledì dall'11 aprile fino al 15 aprile al Salone Margherita con il mio primo, dicono, one woman show, nel senso che c'è proprio il mio nome nel titolo, cioè sì. In realtà quello si chiama Morgana contro tutti, con la regia Dipingitore,
perché
questo
dopo
non
possiamo
poteva
chiamare
essere altrimenti.
Solo, possiamo chiamare soltanto alle 2:35, ha detto Pingitore.
38, vediamo. E, ho avuto l'onore di scrivere questo spettacolo insieme a Pingitore e mi sdoppierò in tantissimi personaggi. Infatti sono contenta di essere qui perché è un programma che si chiama Voice Anatomy.
Beh,
che basa tutto
tua.
Sulla voce, sull'utilizzo della voce. È proprio lo strumento che mi ha sempre dato più soddisfazioni nella vita. Quindi beh, ci saranno tanti personaggi. Ci sarà Mirica Lucci, viva! Viva, bentrovati, vengo direttamente dalle prove di Parlando con le Stelle, di cui sono conduttrice, regista, autrice, capo progetto del progetto dei capi Valletta, e chi più ne ha più ne metta, viva, e ci saranno,
c'è l'eterna gioiosa, c'è qualsiasi
è sempre
cosa.
Felice, è sempre veloce,
no,
ma tu l'hai capito il regolamento per votare i concorrenti?
No.
Allora è semplicissimo, voi scaricate l'app di Parlando con le Stelle, impostate sui ossi e digitate i numeri che vedete in sovraimpressione, quindi 333-333-444-4572, saltellate sul piede destro mentre spingete con il sinistro il tasto cancelletto, è questo, ecco, votate in qualche
votate.
Modo.
Tu non sai che cosa
che
fare.
Che devo fare?
Chi c'è ancora? Poi ne facciamo altri, un altro chi c'è di personaggio?
Buonasera, bentrovati a C'è Posta per Te. Allora, Pino.
Che paura.
Sono contenta.
Aiuto!
Di essere qui, ieri abbiamo fatto una puntata di Amici, l'hai vista?
No, sinceramente no, mi dispiace.
Bene, allora, se vuoi dalla prossima volta ti farò essere nella giuria di qualità, va bene?
Vabbè, ci sono stati tutti, in effetti posso esserci anch'io.
Va bene, allora preferisci fare il tronista?
Sì, il mio fisico me lo consiglio. Ma meglio Nicoletti come tronista.
Bene,
dici?
Allora
o Alvaro.
Entrare Nicoletti.
Ma quelli della trasmissione dei vecchietti, quelli sono artisti.
Non puoi fare.
Ah, quella è bellissima.
Come si chiama?
Quella è sempre Uomini e Donne, e Trono Over.
Capito?
Trono Over.
Sì, che c'ha naturalmente il buchetto in mezzo per metterci
altro
per l'incontinenza,
sì, col buchino al centro.
E poi ancora si occuperà della parte politica una interessantissima Lilli Gruber, insieme alla quale cercheremo di capire a che punto sono le trattative per il nuovo governo, va bene?
Va bene, no, stai, lei è così. Voice Anatomy è casa tua.
Che bello, io volevo venire a Voice Anatomy a usare la mia voce.
È quella, no, ma poi con i nostri poi tutorial. Beh, è una trasmissione comunque di servizio, perché poi fra gli ospiti si parla di voce, ovviamente poi la voce è l'elemento di comunicazione più importante,
certo,
che c'è al mondo, però i tutorial che stanno aiutando anche chi, come dico sempre, da casa non può fare ginnastica in palestra, c'è cioè già in fondo e seguila in televisione, e qui fanno la stessa cosa con Papalotti, continua le nostre lezioni di dizione, con Franco Fussi, Diego Cossu, Vocologia, pillole di salute vocale, insomma, e abbiamo tante cose interessanti. Oggi c'è il mio cervello in outsourcing che mi tengo al mio fianco, qualsiasi cosa, c'ho l'applicazione Nicoletti, clicco e lui dice delle cose che io mi posso fermare. Ma tu sei diventato anche un musicista, un cantante adesso. Stefania
sì,
è una cantante.
Sì, lei mi ha
Stefania
fatto
canta.
Cantante, sì.
E ha fatto un CD.
Stefania scrive e ha pensato bene di di scrivere qualcosa per Albaro, quindi su Puzzle Sound.
Puzzle Sound.
C'è anche questo nuovo abito di Pierino, no?
Aiutaci Pierino, il rap.
Aiutaci Pierino, quindi cosa potevo scrivere? Il rap non l'ho mai scritto e ragazzi veramente è difficile.
Però tu ce l'hai, vero? Me l'hai portato, posso sentirlo?
Certo, sentiamo.
Ma allora,
canta rap, dice... fighissimo.
Eccolo, vai.
Con voi e parlare mi va. Voglio raccontarvi tutto quello che è accaduto. La storia di Pierino è nata da un bambino che voleva divertire negli anni 70. E con le sue menate noi ci siamo cresciuti. E poi adesso lo vogliamo con noi. Lo vogliamo con noi. Se ridere ci fa con la battuta pesante. Quello che interessa è crescere sani, liberi e sicuri, sicuri che il mondo non rimanga quadrato ma diventi più tondo. Tondo di pensieri e di buoni sentimenti, ma con tanto tanto buono e sano umorismo. E tu lo sai che ridere fa bene per i nostri guai.
Aiutaci Pierino, ritorna un po' bambino, perché insieme a noi non ci sono altri eroi. Aiutaci Pierino, ritorna un po' bambino, perché insieme a noi non ci sono altri eroi.
Eh sì, e già, e come si fa? Se poi ci manchi tutto
Ti sei messo a fare il rapper? Senti che non è facile, perché stai rappando con una bella velocità, Stefania. Quante volte l'avete ripetuta?
Guarda, prima gli ho fatto delle lezioni sul diaframma, quindi spiegando appunto di trattenere il fiato, perché il diaframma praticamente è un tubo cartilagineo dal quale entra l'aria ed esce dal pertugio della bocca.
E lui ti ha mandato a cagare.
No, ecco, si è avvicinato molto a quello che hai detto te. Ecco. Quindi tolta questa parte comica, poi insomma, comunque lui già aveva cantato col fischio senza, altre cose che ci ricordiamo.
Quello. C'è un pezzetto del fischio senza.
Ecco.
Ma ci abbiamo sia in diretta pure il telefono. Ah. Questa è storica, di quando è?
È del 80.
Se sei come me, c'è chi te dirà: smetti di giocare, comincia a studiare. Strillerà papà, magari poi se incavolerà, predicherà e tutto mai solo.
Che ricordi? Dei messaggi, quante pugnette mi sono fatto con le commedie italiane di Alfaro. E lo so,
ma è presto,
un altro dice: mi so cecato, per questo lo ascolto adesso solo per radio. Mitici.
Grazie.
Questo è bello. Se ci fossero degli sceneggiatori decenti, come un po' più spesso avviene negli AMEN, negli USA, Alvaro Vitali, magari in coppia con Nicoletti, sarebbero stati i protagonisti di una serie televisiva tipo Sanford and Son.
Esatto.
Oppure di un film tipo Io sono Gianluca Nicoletti. Questa è una cosa molto bella.
Una volta fece un calcolo.
Molto bello.
Mettendo assieme tutti i film con la Fenech, quei film meravigliosi di cui lui era protagonista, Alvaro Vitali, fece il calcolo del calo nazionale di diottrie che hanno provocato una generazione.
Sì, è successo.
Ma la cosa è impressionante.
Pensavo, chissà dove sei arrivato. Quando cominci a parlare, sembra come quando faceva Golem.
Da quell'epoca non è molto chiaro.
Tutte le sedie oculistiche.
Ma sì, ma perché dovevi faticare a tornare a casa di corsa e ricordarti la scena. Io ho mia zia al telefono, che è la sorella di Maurizio Arena, che è la signora prima Erminia di Film ed Esordi, ogni tanto interviene, perché ha lavorato anche con Alvaro.
Sì,
io ogni tanto zia la utilizzo. Zia, ci sei? Ecco, rimani in linea. In linea se fa per dire perché pesi 150 kg, ma rimani in linea perché andiamo in pubblicità, zia. Grazie.
Sento che non conosci molto bene tua zia, perché tua zia si sta dimagrendo.
Capito, perché te l'ho detto, abiti al quinto piano, c'hai più di 80 anni, qualsiasi cosa succede io te lascio a casa, già te l'ho detto, o dimagrisci o rimani là. Va bene, zietta, a fra poco con questo gruppo straordinario, in questo tavolo arcadico di Radio 24 di Voice Anatomy, a tra pochissimo, grazie.
Voice Anatomy.
Bentornati signori miei, 14:34 minuti e 44 secondi in questo momento Voice Anatomy, per farvi compagnia ormai da tre stagioni tutte le domeniche con la voce protagonista. Al mio fianco Gianluca Nicoletti, che tanto successo stai avendo anche qui sul web, veramente vogliono trasmissione insieme me e te, e vogliono film insieme te e Alvaro Vitali.
Ah, beh.
E con la colonna sonora ovviamente di Stefania Corona. Franco, te tocca presentarla, amore mio, cara Morgana.
Non so doppierò qualcuno.
No, so con quale voce puoi farlo. Io invece volevo salutare Rossana Di Lorenzo, che l'ho attaccata al telefono. Tu che film hai fatto con Alvaro, Rossana? La prima Erminia, ricordo dei film di Alberto Sordi e non solo.
Ma sai che non me lo ricordo il titolo?
Ma c'hai 80 anni, è giusto, è normale.
Hai capito?
Mi sembra che era Taxi Girl.
Taxi Girl, zia, facevi il taxi.
Sì, è vero,
no. Taxi Girl. Era Taxi Girl, hai capito? Beh, ne hai fatti tanti di film anche tu, zia. Io lo chiamo zio perché è zia,
eh sì, è... sì, no, con Sordi lei ne ha fatti 3-4.
Sì, ne ha fatti un paio, poi vabbè, con Mario Brega pure, lei è la moglie preferita di tutti gli attori romani.
Vi siete scordati i più importanti, però, eh.
Ah, Luchino Visconti, sì. De Sica, cosa hai fatto? Ballando con di Ettore Scola.
Sì,
vabbè, un giorno ti faccio venire ospite qui, se gliela fai, ti metti dentro la 126 o quella macchina che c'hai. E vieni qui in trasmissione, ma devi stare qui seduta vicino a Mezzia, va bene?
Hai capito proprio male, guarda, io sto tanto bene a casa per il telefono.
Eccola là, hai capito, comodona.
Scusa, mi senti che ho 80 anni? 80 anni mi devo riposare, devo stare a casa, mica posso scendere.
Mi saluti sempre con la tua frase meravigliosa che ha colpito nel segno delle persone inutili. Cosa gli si dice a una persona inutile invece di non vali questo?
Ah, buttarle è peccato, ma Tonello, che ci fai?
Ah, ecco, questa è la massima di zia. Rossana Di Lorenzo. Lorenzo, grazie, continua ad ascoltarci.
Ciao,
per
Sara.
Radio. Ti saluta Alvaro qui e tutti noi. Ciao.
Passami a dare un attimo.
Ma non è il telefono, eccolo Alvaro.
Dimmi, lo sa.
Eccolo Alvaro.
Come stai?
Bene, bene, tu tutto bene, sento, eh?
Sì, tutto bene, malgrado tutti i sanni che ho, ma che vuoi? Ci stanno dati, mi tengo,
Certo, ti devi tenere. Tieteli bene.
Sì, a potete al telefono, ne parlate dopo, magari fra voi, va bene? Noi andiamo avanti con la trasmissione. Ciao, ciao,
ciao
Rossana,
ciao,
Di Lorenzo.
Vederci.
E abbiamo un'altra testimonianza al telefono di una persona che io apprezzo tantissimo, quando ho letto che era un cervello ribelle come il tuo, come questa storia che state navigando insieme. Io sono stato felicissimo che lui abbia accettato. Voglio introdurlo con un pezzo che credo che sia la bandiera. Io ho cominciato ad amarlo così e credo molta gente insieme a me.
Molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcolo. Il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile. La posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro. Nella logica del gioco la sola regola è essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti.
Do il benvenuto a Radio 24, Voice Anatomy, a Frankie I Energy al secolo, ovviamente Francesco Di Gesù. Benvenuto Francesco.
Ciao, ciao, grazie dell'invito.
Oh, è un piacere enorme. Insomma, qual è il leitmotiv, qual è il minimo comune multiplo che ti accomuna a questo folle al mio fianco, Francesco?
Ma è una battaglia per riuscire a conquistare uno spazio che sta cadendo in depressione, povero spazio. Non bisogna far deperire e deprimere gli spazi che potrebbero essere utilizzati, anzi, per alleviare e far star bene tante persone. Nella fattispecie c'è un bellissimo casale in via Gominizza, che
dove? Qui a Roma,
sempre. Dove è Tolada?
Ok, vicino a Roma, vicino alla Roma.
Che è nelle disponibilità del comune di Roma, ma sul quale c'è un progetto che è stato creato da Gianluca Nicoletti, insieme agli altri cervelli ribelli, che coinvolge il MIUR, e quindi il Ministero dell'Istruzione e dell'Università, l'Università Roma 2, la LUIS, per utilizzare questo spazio e creare non si può neanche definire una casa.
Un punto di aggregazione importante per questi progetti.
Come?
Un punto di aggregazione importante per questi progetti.
Sì, lo chiamiamo Casale delle Arti perché... Il punto di vista artistico è quello che prevale, sennò sembra che facciamo un manicomio, no?
Sì, no, esatto, sono chiusi ormai, no?
Sì, sì, per cui... chiaro. Noi vogliamo aprire invece un posto di libero scambio di tutte le follie possibili e immaginabili, c'è un progetto vero, concreto.
O Viva Basaglia, come si può chiamare.
Sono lusingato di avere come portavoce Frankie Energy in questo momento.
Ma io spero di essere parte anche integrante.
Sì, ma sono amici che amichevolmente sono rimasti colpiti all'idea di fare un posto in cui il cervello ribelle è la cifra di aggregazione. Mi piacerebbe farlo, siamo molto vicini, manca solo la buona volontà di fare una firma da parte della sindaca Raggi, ma lo farà, dice che lo farà.
Sì, speriamo, sì, cioè. ci riusciamo perché voglio entrare
comunque,
anch'io.
Ogni istante della giornata nella quale vedo che la sindaca Raggi comunica attraverso Twitter con il mondo, io intervengo a sottolineare la meraviglia delle cose che propone e a integrarle con la grande bellezza che una sua firma per il Casale delle Arti darebbe a tanti ragazzi autistici, neurodiversi e non solo, perché quello spazio diventa laboratorio di espressione, laboratorio di istruzione, di indipendenza, perché è fondamentale che questi ragazzi vengano abituati all'indipendenza, al potersela cavare da solo, non sempre necessariamente con le famiglie, anche perché nel momento in cui le famiglie non ci sono più, perché purtroppo la vita è fatta anche di stacchi, questi ragazzi, queste persone, questi cittadini romani possano vivere la propria vita in maniera indipendente, costruttiva, produttiva e gratificante per sé e per gli altri.
Franky, hai conquistato un'altra persona, sono molto attento, anche se non amo fare pubblicità tridimensionale per quanto riguarda l'associazionismo o essere partecipi a qualcosa di importante, che sembra non si fa bello attraverso queste onde, no? E invece sì, facciamolo e soprattutto conosciamoci, sarei molto felice di averti ospite come professionista ovviamente e soprattutto anche come amico in questa avventura, per cui ti ringrazio di questa bella testimonianza, Francesco, veramente di cuore, spero di farlo personalmente quanto prima, sai.
Grazie a te per il supporto, sono sicuro che avere te arruolato tra le file del nostro gruppo che già annovera amici e colleghi come Luca Argentero, come Sandrone D'Azieri,
Francesco,
e tanti
ciao,
altri.
Sono Stefania Corona, sono la moglie di Alvaro Vitali e a parte sei nel mio cuore da sempre, diciamo che sei stato parte importante per la mia crescita musicale.
Ti ringrazio un po' come tuo marito per altri tipi di
sì, noi andiamo oltre, Francesco, ti prego, sono una donna sposata, però volevo dirti, ci saremo anche noi, io e Alvaro.
Siamo trasversali, Francesco, trasversali, a questo punto, oh, cara.
Di sindaco di Roma, vorrei dire che farò di tutto per esserci anche io con voi.
Che se Morgana, a questo punto metti pure una firma,
fa le sue vici in tutto. Volentieri.
Francesco, grazie, ci vediamo prestissimo e ne continueremo a parlare anche attraverso Radio 24, ma soprattutto lo faremo personalmente, portiamo avanti questa battaglia, che bello, si vince. Ti abbraccio, buona domenica, Francesco.
Ciao Gianluca,
che bella cosa, dai, ci avete incastrato piacevolmente.
Notato una cosa, l'ho notato io, adesso lo faccio notare, la signora Vitali è tutta tatuata.
Corona Stefania, grazie.
Vabbè.
No, per favore.
No, ma scusa, dai.
C'è la signora Vitali.
Ma nel senso che ti concedi carnalmente Alvaro Vitali, quindi sei la signora Vitali, scusa.
Sì, siete sposati.
Siete sposati, dai.
Ha un simbolo molto bello al braccio,
sì,
mi ha fatto notare.
Sì, ha tutto il braccio tatuato con il simbolo del puzzle, che penso sia anche il simbolo della sua organizzazione artistica, che è il simbolo internazionale dell'autismo. Cioè, se ti vede a te una famiglia di autisti, ci sembra che hai il marchio addosso dell'autismo. Quindi sei dei nostri per forza.
Sì, per forza.
È andata così.
È vero.
Senti, è bellissima questa cosa. Bella.
Caso,
sono,
non
molto,
veramente.
Sono veramente sì. molto contento.
Non
che
so se hai tatuaggi in altre parti del corpo, ma
non lo so, ma quello non andiamo ad indagare.
No, c'ho soltanto il braccio destro tatuato. Il puzzle è praticamente quello che io ho nella mia testa.
Togliamoci da questo imbarazzo. Senti, no, ma sì, sto scherzando. Quale imbarazzo?
Ma
dai,
imbarazzo, ma
abbiamo
chi se ne
un
frega?
Momento di un Pierino d'annata registrato e con quello andiamo in pubblicità e staremo ancora insieme. Vai.
Pierino?
Sì,
io studio. Tu studi e gli studia. Che tempo è?
Che tempo penso?
Bene, dimmi una parola con tante O.
Una parola con tante O, Go!
Dove si trova la Macedonia?
Dentro al frigorifero.
In quale battaglia morì l'ammiraglio Nelson?
Sicuramente nell'ultima.
Dimmi il nome di un eroe mitologico, metà uomo e metà animale.
Buffalo Bill!
Eccomi qua, sono stata all'istituto di bellezza.
Che hai trovato chiuso?
Che c'è, piccolino? Non ha mai visto una donna?
Come te?
Certo, come me.
Mai, manca il cibo.
Ma ancora non sei entrato in classe?
Ma che era pieno di gente.
Ci sta, ci sta. Questo è voi, e voi sanatovi. È arrivato un altro tatuaggio. È arrivato, ecco il neo triumvirato per la nuova Repubblica Romana. Vitali Insegno Nicoletti, altro che 5 Stelle, qualcuno dice. Capito? Vabbè, comunque andiamo a vedere se c'è traffico e continuiamo poi il nostro percorso insieme a questi nostri amici. A tra pochissimo. So, prima di andare in pubblicità o nel teatro, si trova ovunque il CD.
Puzzle Sound si trova Spotify, Amazon, eccetera,
iTunes,
eccetera.
Ce
tra
tutti.
L'altro vi volevo dire, proprio vi rubo un secondo,
sì,
che
sì,
Aiutaci Pierino è un progetto che il rap che avete sentito prima è contro il bullismo, quindi stiamo anche noi formando questa associazione, perché chi meglio di Alvaro Vitali, che ha parlato sempre con gli studenti, con i ragazzi, sì, eccetera, sì.
Può
contrastare il bullismo.
Anche quei film rimarranno per sempre. Come noi, a tra
meglio
poco.
Meglio una pernacchia che un cazzotto, ciao.
A tra pochissimo, poi sanatomi.
Voice Anatomy.
Bentornati signori miei, 14:47 prime e 46 secondi, Voice Anatomy, Radio 24, parlavo con l'amico Gianluca Nicoletti, eravamo contenti di questa fusione arcadica intorno a questo tavolo radiofonico. E
però vedi che c'è
molto
il filo rosso, un po' della follia che unisce tutti.
La follia c'è tutto quanto, anche nel titolo poi dello spettacolo che presenteremo poi della nostra capo progetto Alessia Navarro, che si intitola proprio Follia al Quirino, ma ne parleremo poi più avanti. Adesso, prima di salutare Morgana, non potevamo salutarla senza aver sentito il padre putativo e artistico di questa signorina, che credo sia in diretta, che ha finito di mangiare. Ninni Pingitore, benvenuto, perché questo filo lega anche con Alvaro Vitale Pingitore, non è vero?
Sì, sì.
C'hai tutte e due, Ninni.
Buongiorno, Ninni.
Ciao, Ninni.
Buongiorno, chi siete?
Allora, c'è Morgana Giovannetti.
Morgana
Giovannetti, ho sentito nominare.
Eccolo, la voce comincia. E Alvaro Vitale alla mia destra.
Alvaro Vitale, caspita. Alvaro Vitale.
E c'è Gianluca Nicoletti, che invece è un giornalista che tu conosci perfettamente.
Nicoletti
gli sfugge in questo momento.
No, quanto, no, Insegno, Pino.
Pronto?
Pronto, sono Pino Insegno.
Soprattutto.
Lei che parla, chi è?
Pino Insegno, il conduttore di questa.
Pino Insegno, caspita.
Sì. Ecco, caspita.
Persona.
Va bene.
Addirittura, Pino Insegno.
Pingitore, lei mi ha già distrutto due puntate di questa trasmissione.
Come?
Lei mi ha già distrutto due puntate di questa trasmissione.
Distrutto due puntate.
Rischiando.
A chiamare
perché cioè, lei ha fatto la regia a Morgana di questo spettacolo che debutterà mercoledì al Bagaglino, se non che il Salone Margherita, con questo spettacolo di One Woman Show.
Sbagliato,
ma vabbè, ha capito.
È
Ninni
Morgana che fa la regia e debutto io.
No, Ninni, no, ti prego, no.
Un imitatore.
Non sei un imitatore.
Imito benissimo Pingitore.
Mimi di Pingitore, Morgana, per favore.
Beh, prima quando l'abbiamo chiamato abbiamo sentito la sua segreteria.
È vero.
Questa è la segreteria telefonica di Pier Francesco Pingitore. Questa segreteria è in funzione 24 ore su 24. Non sono in casa, dite chi siete, vi risponderò. Non è pronto a un certo punto, no?
È così,
capisci? Io sono sono oggetto di scherno da parte di questa, di questa, di questa serpentello che mi
Senti,
sono,
ma con Alvaro cosa ti ha legato?
In seno.
Con Alvaro cosa ti ha legato? Quante cose avete fatto
Alvaro,
insieme?
Alvaro, con Alvaro abbiamo fatto un giamburrasca formidabile.
Sì. Vero, bellissimo.
Poi abbiamo fatto altre cose, sempre nel cinema però, non, non in altri campi come tu forse pensi. Allora.
Va bene Nini, noi abbiamo disturbato perché insomma il regista è sempre un piacere poi sentirti, anche se non mi consideri e mi tratti malissimo. Però
come
io sono...
no, tu sei un genio, tu, io ti considero moltissimo, tu per me sei il migliore, sei il primo, tu sei superiore addirittura a Salvini e a Di Maio messi insieme.
Perché?
Non so se sia un complimento, oppure ma no. Comunque certamente lo sei, sei quasi come Berlusconi, un pochino di meno.
Un pochino.
Però certamente eguagli i Dudu.
Che bello. Nicoletti, come lo giudichi il, mio, il nostro grande Pierfrancesco Vincitore? Tu che sei anche un critico.
Mi piacciono queste valutazioni moderate che tengono sempre un ampio margine di ripensamento. Quindi...
Io sono sempre stato un moderato.
Certo.
Diciamocelo. Va bene. Ninni, ti lasciamo in pace al tuo post pranzo domenicale.
Grazie. Saluto il pregevole Nicoletti e saluto tutti gli altri. Morgana, non ti saluto perché tanto ti vedo domani.
Ne hai abbastanza, insomma.
Ne ho abbastanza. Ecco. Alvaro, tu sei sempre nel mio cuore.
Ciao,
Pino,
ringrazio.
Che dire di te?
Niente.
Che dire di te? Che cosa posso dire?
Niente,
di
saluta. Te. Ninni, attacca. Ti prego. Attacca.
Grazie, caro.
Prego.
Ciao, arrivederci,
ciao,
buon lavoro.
Ciao Ninni, grazie. Non è mai cambiato. Ninni Vincitore.
È informissimo. Cioè, ogni volta che ti sento o che lo vedo che parla con te è sempre...
Sono
maieutico
per lui. Sono un elemento maieutico da questo punto di vista. Che voce mi fai per prima di salutarci? Fra poco andiamo.
Beh, c'è una voce a cui tengo molto perché voglio vedere se tutte le persone che mi verranno a vedere se la ricorderanno, che è quella di Jessica Fletcher. Salve, sono Jessica Fletcher e scrivo romanzi gialli. E risolverò anche questo caso.
Senti un po', ma questa qui l'hai scritta tu e sei tu che canti. Ascoltate un po', signori.
Vi chiedo scusa.
No, è bellissimo. Tormentone.
Sono io che canto con la voce chiaramente con un pitch,
certo.
Sì, che si alza di due toni.
Però mi fa ridere. Questa è la risposta surreale alla Fiera dell'Est.
Sì, esatto, esattamente. È una semplice
filastrocca. Falla sentire, mi fa ridere.
È un gioco.
Che poi è stato il lancio di Radio Globo.
Ha scatenato una tale qualunque sensazione, ha scatenato la gioia dei bambini che sono rimasti ipnotizzati, ancora di più quella dei genitori che avevano i figli a posto lì ipnotizzati,
esatto,
davanti al telefono, la rabbia di tanti: a voi come vi permettete di fare una canzone così? Ma è una filastrocca,
un gioco, ma
che tradotta
scherzi.
Tra l'altro in 21 lingue, doppio disco di platino, oltre 160 milioni di visualizzazioni per il video italiano.
Immagino che tu ci hai guadagnato niente.
Oh,
è vero.
Ma
dai, non ci posso credere, so che è così.
Ragazzi, ma andiamo così. Oltre, vi posso solo dire che nello spettacolo che, come abbiamo detto, inizierò da mercoledì, eccetera, eccetera, cercherò anche di cantare questa canzone in tutte le 21 lingue in cui è stata tradotta.
Ma soprattutto un bel esercizio di stile, come se la cantasse la Carlucci, come se la cantasse la Carrà, come se la cantasse...
Esatto, nella velocità della Carlucci che fa le spiegazioni della musica.
Sì, potrebbe essere un esercizio. C'è una cosa che ti accomuna. Alvaro è tradotto là dove ci sono i paesi.
Sì, vedi, doppiaggio.
Maestro, maestro, insegno, sì, sì. Ce lo può insegnare, dove c'è i sottotitoli, ok. Beh, addirittura in cinese, thailandese.
Sì, sì, ma si doppia in tutto il mondo, per cui ci crede.
Ma tutto
sì,
le immagini,
ce l'abbiamo in cinese, buoni, c'è Alvaro Vitali doppiato in cinese. Ah no, il pulcino. No.
Pippio.
No, pensavo che era Alvaro doppiato in cinese.
Non mi è piaciuta questa canzone, ma in cinese è una meraviglia.
No, mi diverte.
Ah, ma in greco. In alcune lingue ci sono degli animali, diversi degli animali che, ascoltati in italiano, sono delle parolacce terribili in italiano, sono di una volgarità. Cioè, per esempio, la capra in greco dice Nakaimia Katsikula. Nakaimia Katsikula. Katsikula me. Skula skab gab gab.
Sì, ha fatto il bar.
Stavo parlando in greco, eh.
Bellissimo. Chiedo al mio tecnico del suono, che io ringrazio tantissimo. Grazie, grazie davvero Alessandro. Dopo abbiamo il rapporto con il nostro tutorial, vero? Dopo questo blocco. o quello dopo ancora, quello dopo ancora. E poi abbiamo il nostro contest che continua della 20th Century Fox con i nostri ragazzi attori che si contenderanno la possibilità di andare in finale per aggiudicarsi il doppiaggio di un film della 20th Century Fox, come abbiamo fatto per la Warner Bros, come abbiamo fatto per la Walt Disney, per cui è una bello. Trasmissione da anche, visto che Radio 24 Confindustria ha anche posti di lavoro, che io bello, ringrazio bello. Loro, per cui allora rimanete insieme a me ancora per un altro blocco a questo punto. Rimangono ancora con me un altro blocco e poi con Andrea Papalotti faremo il nostro percorso tutorial e gli ultimi due blocchi insieme con i nostri sei ragazzi per sì, saremo molto rapidi e saremo molto forti. Va bene, a tra pochissimo con Voice Anatomy e chiuderemo così questo blocco con Morgana, mentre Nicoletti rimarrà al mio fianco, l'ha giurato fino alla fine, e saluterò poi Stefania e Alvaro Vitali. A tra pochissimo con Voice Anatomy.
Voice Anatomy.
Eccoci, bentornati, 14.59.35 secondi, Voice Anatomy, Gianluca Nicoletti, Stefania e Alvaro, chiamiamo per nome ovviamente Stefania Corone e Alvaro Vitali, ci sta per salutare la nostra bellissima Morgana.
È stato un piacere.
Con questo spettacolo che mercoledì debutterà al Salone Margherita, per questo primo, se vuoi, primo vero one
e vediamo se
show.
Sarà anche l'ultimo.
No, no, sono anni che ci sei. Però c'è un primo pulcino pio in greco, è vero, sentiamolo.
Era
un
tutto
attimo.
Vero?
Aspettiamo che Alessandro.
Era vero, era vero.
Sarà felice Cruciani, lo metterà come sigla. Nicoletti, che dici?
Sì, c'è qualche velata ambiguità.
E nello stesso momento Alvaro pure in tutto il mondo è veramente. Tu hai fatto più di 150 film, Alvaro.
154.
4 perché?
No. Due li ho fatti con tuo fratello.
È vero.
Certo, insieme.
Sì. È vero, grande Claudio regista.
Ho questo piacere dovrei... di fare la coppia anche sul set.
Che bella cosa.
Che carino.
Ci ha fatto la moglie.
Hai mito sei chiamato all'estero.
Hai mito. Sì.
Hai mito sei Pierino e sì, Alvaro Vitale. Hai mito. C'è qualcosa in spagnolo di Alvaro? Eccolo.
Oye, campeón, ya solo te queda una bolita. ¿Y qué? ¿Tu padre con dos ya ves lo que hizo? ¿Recuerdas al artista de tu padre? ¡Anda y que te ve!
¡Qué maravilla!
Hola, Jaimito.
Hola, Alfonso.
¿A dónde vas?
¿A dónde voy? Al veterinario. Tiene que matar a la pobre perra.
¿Matarla? ¿Por qué? ¿Está rabiosa?
No, tanto no, pero un poquito sí que le rabia el culo.
Però ti assomiglia, perché gli spagnoli sono sempre un po' violenti.
Anche
quando,
il segreto,
sì,
no?
Sì, quando doppiano gli spagnoli sono sempre sta cosa me gusta, non c'è mai una cosa d'amore per gli spagnoli. Infatti siamo i più bravi al mondo, non ce n'è per nessuno, sì, però sì. Bello questa cosa. Carissima Morgana, mi saluti con come se fosse la Pausini che ti saluta e dai appuntamento al tuo spettacolo.
Grazie, sono contenta di essere qui, Pino, perché sono molto emozionata. Era da tanto tempo che non venivo qui a Radio 24. Allora, grazie a tutti, ci vediamo con tanta emozione al Salone Margherita con Morgana contro tutti. Siete stupendi, grazie ragazzi!
ciao Morgana!
Fate l'amore!
Sempre!
Ciao Pino, grazie
non
a tutti!
Non c'ho di due volte dentro sto tavolo che il testosterone comincia a tagliarsi con un coltello. Grazie Morgana, il tuo posto viene avvicendato invece dal primo ragazzo che si esibirà insieme agli altri nell'arco della nostra trasmissione per questo contest, ragazzi che vengono da tutta Italia e sono attori e che vogliono entrare nel mondo del doppiaggio, che è il climax per quanto riguarda questa professione. E tu come ti chiami?
Sono Alessio Celsa.
Da dove vieni, Alessio Celsa?
Vengo da Palermo, però vivo a Roma da 2 anni e mezzo più o meno ormai.
Bene, beh, questa è la base professionale come per la moda in Milano, insomma, giustamente Roma. Sì. Per quanto riguarda. Ciao Morgana.
Ciao.
Che cosa hai portato?
Ho portato il prologo di The Libertine. Un film
Johnny
con
Depp.
Johnny Depp, sì, sì.
Fatto dal bravissimo Fabio Boccanera, credo.
Sì, 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 era proprio lui.
E allora, ripresenta il nome e cognome e parti con il pezzo.
Ok. Alessio Celsa, The Libertine. Consentitemi di essere esplicito sin dall'inizio. Non credo che vi piacerà. I signori proveranno invidia, le signore disgusto. Non vi piacerò affatto. Non vi piacerò ora e vi piacerò ancor meno in seguito. Signore, un avvertimento. Io sono pronto a tutto. In ogni momento. Che sia merito o demerito quest'ora è difficile da dire. Tuttavia è certo che sono un libertino. Continuerò a spassarmela e a provare ardenti passioni. Non doletevene. Vi auguro di provare le stesse sensazioni che ho provato e che provo, e chiedervi: era questo lo stesso brivido che sentiva lui? Avrà conosciuto qualcosa di più intenso? O c'è un muro di disgrazia contro il quale tutti battiamo la testa in quel fulgido, eterno momento? Sono John Wilmot, il secondo conte di Rochester, e non ho alcuna intenzione di piacervi.
Bene, questo era un momento, noi non giudichiamo ovviamente, siete tutti dei bravissimi giovani professionisti, quanti anni hai?
25.
Vergogna. Va bene, ti ringrazio, grazie davvero, ti ho lasciato due testimonianze, so che hai fatto anche l'altro contest dove sei arrivato in semifinale, per cui qualcuno giustamente si ripropone perché insomma, vale la pena continuare.
Speriamo che questa volta magari...
Vabbè, già essere comunque presente ancora a Radio 24 è già un bellissimo trampolino, grazie davvero.
Grazie a voi.
Invece noi andiamo un attimo avanti, volevo leggere un momento, una pagina di questo libro bellissimo, Io figlio di mio figlio, di Gianluca Nicoletti, quello che il genitore di un autistico non racconterà mai. Abbiamo preso un momento, una pagina di questo primo capitolo,
l'incipit,
l'orgoglio di una mente diversa. Me la vuoi accompagnare? Non so, io non l'ho letto ancora perché è arrivato oggi.
Ah, improvvisi.
Sì, beh. Allora, il tempo che passa per un uomo lo raccontano i suoi capelli. Una buona parte dei miei mi ha abbandonato. I rimanenti esprimono un quotidiano dissenso a ogni regola e decoro. Non fanno più parte di me, anche se restano attaccati alla mia cute. Sono incattiviti e ribelli, non vogliono rassegnarsi alle calvizie, alla perdita di vigore, al fatto che nessuno, o quasi, abbia ancora voglia di accarezzarli. Mio figlio, Tommy, l'autistico, ha 20 anni. È una foresta immensa di capelli riccioluti. Il suo capoccione sembra infilato nella chioma di una quercia rovesciata d'autunno, le cui radici affondano in una nuvola sospesa. Ci scattiamo spesso foto insieme. A lui diverte e dice... Cis. Io sembro piccolissimo e sparuto con i miei 4 peli biancastri in testa. Lui è immenso, imponente e cespuglioso, come un rampicante rapace che si possessa di una dimora morta e diroccata. Il mondo dovrebbe appartenere a Tommy e ai suoi capelli, da condottiero. Io invece, che stargli accanto come uno scalatore alla roccia, più per sostenere me che lui, dovrei stare tranquillo a guardare il mare, a pensare alla mia vita passata, a coltivare le residue tiepide passioni. Uno dei miei più dolorosi tormenti è che qualcuno possa un giorno tagliare i capelli a Tommy, magari sostenendo che non è igienico tenerli così lunghi. Eccetera, 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 va avanti. Questo è soltanto l'incipit di questo bellissimo libro. È veramente bello, non vedo l'ora di sfogliarlo a casa.
I capelli li tagliano nelle galere, nei manicomi,
certo,
e negli ospedali, sono i posti dove tagliano i capelli forzatamente alle persone.
Eh sì, sembra una perdita proprio di dignità, come quando ti infilano...
Come la cosa che fanno e tagliano i capelli.
È vero, questa è una cosa che magari uno non nota, è come quel pigiamaccio brutto all'ospedale prima di un'operazione, dove c'è, esatto, il culetto di fuori e perdi ogni dignità di uomo e donna, per carità. Serve perché poi ci sarà un'operazione dove serve, però quel momento lì ti spogliano di quello che tu rappresenti. E che capelli, è vero, raccontato così è una,
sì, sì,
è una realtà che sì, perdi, beh, la tua verginità in qualche modo. E sì, bello, bello, viene voglia di leggerlo,
sì,
tutto, di fare un bel,
sì,
radiolibro, Gianluca? Mi piace molto.
È il tuo, se vuoi.
Ah beh, certo, no, poi leggeremo ancora. Un'altra splendida fanciulla si sta alternando a questi,
ciao,
microfoni. Ciao, come ti chiami?
Io sono Ottavia Merlin.
Da dove chiami?
Chiamo dalla provincia di Verona.
Vedi, da tutta Italia, bellissimo. Vivi a Verona o sei tornata e venuta a vivere a Roma?
Allora, io vivo, o meglio, mi divido tra Verona e Modena perché studio all'Università di Modena.
Che cosa fai?
Faccio lingue.
Però, lingue... il tuo sogno?
Diciamo che ho tanti, cioè mi piacciono molte cose, la recitazione tantissimo e mi piacerebbe mettermi in gioco anche col doppiaggio, ecco.
E chi vuole che tu faccia altro invece in famiglia?
Nessuno. No, no, mi appoggiano, lasciamo, molto, infatti sono molto grata per questo perché sono...
E se dai, allora, c'è un po' ancora di quella strada.
Prima c'era Morgana, ora c'è Merlin.
Esatto.
Esatto.
Ecco, Alvaro, la zampata. Ti ricordo che il conduttore comico di questa trasmissione sono io. Tutti viene una battuta carina, ma dici a me e io la dico, come fanno i miei autori dall'altra parte, Mauro Meconi, che ringrazio, Alessia Navarro, ringrazio Rachele e Alessandro, loro me la passano, io faccio finta che sia mia. Ok? Vabbè. La rifacciamo. Oh, prima lì c'era Morgana, adesso c'è Merlin.
Trasformazione.
Però è già andata in diretta, peccato. Cosa hai portato?
Io ho portato un monologo di Birdman, il monologo di
Bellissimo,
Sam.
Bellissimo quel film, meraviglioso. Sì. Inarrito, ignarrito, che dir si voglia. Va bene, allora ti ripresenti nome e cognome e vai con il pezzo.
Ottavia Merlin, Birdman. Che conti davvero per chi? Tu ce l'avevi una carriera, papà, prima di quel terzo fumettone di film. Prima che la gente si dimenticasse chi c'era sotto quel costume da uccello. Stai facendo una commedia basata su un libro scritto 60 anni fa, per un migliaio di vecchi rincoglioniti bianchi la cui preoccupazione è dove andarsi a prendere un caffè o un dolce a fine serata. L'unico interessato a questa merda sei tu. E adesso ammettilo, papà. Qui non c'entra assolutamente niente l'arte e tu stai facendo questo perché vuoi sentirti di nuovo importante. Beh, lo sai che c'è? Là fuori c'è un mondo di persone che lottano per sentirsi importanti ogni giorno. Ma per te tutto questo non esiste. Accadono cose in questo mondo che tu ignori. Un mondo che per la cronaca si è già dimenticato da un pezzo di te. Insomma, che cazzo sei tu? Tu odi blogger, ti fa schifo Twitter, non sei neanche su Facebook, è pazzesco. Sei tu quello che non esiste. Tu stai facendo questo perché hai una paura dannata, come tutti quanti noi, di non contare niente. La sai una cosa? Hai ragione, non conti. Non è così importante, ok? Tu non sei importante, facci l'abitudine.
Bene, bene. Carina, brillante, pimpante, una buona dizione. Quanti anni hai?
25.
25, perché questa età? Ancora c'è gente di 25. Nicoletti.
Ma invidi i giovani?
No, io non invito i giovani, vengono che i giovani. Cretino. Non è giusto.
Però.
È giusto che ci sia.
Ti è passata immediata. Quanti anni avevi al primo film che hai fatto? Quanti anni avevi?
17 anni.
Ne sono passati?
Tantissimi.
Le nozze d'oro hai fatto col cinema, pure un po' di 40 più.
40 anni, pure di più.
Di
no,
più, di 45. Più.
Posso dirlo?
Dillo, dillo.
Ne sono passati 51.
Che non brutta notizia che ti ha dato tua moglie.
La botta.
Però, però okay. Guarda, quanto è bella tua moglie, dai. È bella, musicista, ti vuole bene. Voi pure, insomma, che siete vostri. È abbastanza, no?
Eh sì.
Non è abbastanza finita qui, no? Nel senso, no, per voi il matrimonio finisce qui, no? Non vuole essere...
Di matrimonio quasi 12, che ci conosciamo 20.
Dove l'hai incrociato quest'uomo?
Ma guarda, sembra strano, stavo registrando un brano dal cantante Wes, vi ricordate Wes?
Come no, Wes Dorighetti, come no, Wes?
Johnson Wesley.
Sì.
Eravamo molto amici, ho cantato molte, molte volte con lui.
Bella persona, lui, sua figlia, sì, una bellissima famiglia.
Sì, esatto. E quindi Alvaro, che era amico, perché Alvaro è sempre stato amico di tutti, non lo so, insomma, quando mi ha detto che era amico anche di Tony Musante, che io ho sempre adorato.
Ha lavorato con Roman Polanski, tuo marito.
Capito? Ecco. Quindi conosceva Pino Insegno.
Sì, sta gente qui.
Tutti.
Questa.
Sì,
eravamo io, Barry White, Alvaro Vitali e
Nicoletti.
E Nicoletti e Sting. Ricordi, una serata bellissima.
Bellissima.
Fu. Bellissima.
E quindi lui, vabbè, la frase che ho detto prima, non
prima.
La ripeto.
Sì.
Okay.
Mazza quanto sei figa, quanto perché... Non vieni stasera a ballare con me.
Ti, ti faccio vedere il mio spettacolo.
Esatto, il mio spettacolo.
Così
può essere un tutorial.
Ti mostro il mio spettacolo.
Sì. Esatto, un tutorial. Stiamo dando un esempio a questa giovane fanciulla che è solo fidanzata, no?
Sì.
Sì.
Ok, no, tranquilla. Ti piace il cinema, il teatro, la televisione?
Sì, mi piace soprattutto il cinema e il teatro, meno la televisione. Però...
Leggi libri?
Leggo, sì.
Ecco, allora io ti consiglio, assolutamente, non sarò il Costanzo dei tempi d'oro, che Trigni mi balentì tutta cosa, Gianluca Nicoletti, che come diceva così però il libro lo compravano, io non sono a quei livelli, però io, figlio di mio figlio, credo che sia un libro che chiunque, un chiunque, debba leggere, perché ti migliora, ti fa vivere la diversità in un'altra maniera, perché poi tutti facciamo finta di niente, ma ognuno di noi... ha in famiglia un problema, qualcosa eccetera, sai, quando abbiamo parlato qui delle balbuzie, delle cose eccetera, sembra che nessuno abbia quel problema, o un non vedente, o un eccetera, sono cose che vivono e bisogna saperle vivere, e sono anche migliori di noi. Tante volte io con i miei amici ragazzi down dico ogni tanto un'amenità, dico magari mancasse a qualcun altro questo cromosoma sarebbe migliore, perché trovo veramente... delle persone fantastiche, senza freni inibitori, sincere, e allora dico evviva, eliminiamolo quel cromosoma un po' da tutti quanti, eh? Perché anche tu, Stefania?
No, vabbè, parliamo insomma di diversità, anche avere un geniaccio come lui non è facile.
tu per la legge 180 hai avuto Alvaro, no? L'hai accettato.
Sì, sì, no. Perché non vengo mai presa sul serio?
Si chiama amministratore di sostegno. Lei okay. Ha la responsabilità.
Mamma, quanto ti voglio bene.
Amministratore di sostegno.
Ma ti voglio bene.
Io volevo leggere, c'ho tempo per leggere un altro pezzetto di questo libro nel frattempo, però prima no, utilizzo questi minuti per salutare invece, perché dopo andrò con Andrea Papalotti a fare un'altra lezione, non io ma Andrea, sulla dizione, e poi torneremo insieme con Nicoletti per gustarci gli altri quattro ragazzi per il contest. Però voglio ringraziare e ricordare che è uscito questo Puzzle Sound, che poi questo puzzle è anche il simbolo iconografico dell'autismo,
della neurodiversità,
della neurodiversità, che è questo nuovo album tuo, Stefania. Sì. Corona, che tu hai avuto gli stessi inizi artistici come i miei, tu musicavi i film a luci rossa e io li doppiavo.
Che bello, e non ci siamo mai incontrati.
No, è un peccato, sarebbe stato bellissimo, che sei bellissimo anche adesso, io potevo essere solo più orgoglioso, ma come dice il mio amico Rocco Siffredi, se l'avessi non doppiati ma fatti, sarei stato un comico anche lì, per cui va bene così.
Ah, okay.
Si è arrivato, no? Invece no, questo disco è divertente, sì. Ironico, e c'è un brano, sono 11 brani più questo remix, è anticipato dal singolo Aiutaci Pierino con il grande rapper.
Grazie.
Alvaro, no, ma è divertente, ma è un gioco, sì, come è stato, sì, prima, sì. Parlavamo del Pulcino Pio, eccetera, sono cose, sembrano leggere,
questo,
ma una leggerezza
un
calviniana, ecco. Nicoletti, sì. Non superficialità.
No, assolutamente, altra cosa, la superficialità è altra cosa,
esatto.
È un dato contemporaneo, quella era la leggerezza dei nostri tempi leggeri, ma per questo oggi se ne sente parlare meno. Oggi la volgarità ha uno spessore diverso, è pesante, plumbea quasi. Pierino non era volgare, ci dava quei barlumi di ispirazione per il percorso dal cinema a casa nostra, dove poi naturalmente con le nostre stesse mani ricomponevamo con l'universo onirico che lui ci aveva suggerito.
Che bella cosa.
Bellissimo.
Io non aggiungo altro al saluto. Grazie Alvaro, grazie Stefania.
Grazie, è stato piacevolissimo. Grazie a tutti.
Grazie anche a voi, ma non me ne andate, perché adesso ci sarà una nuova lezione con Andrea Papalotti e poi tornerò insieme a Nicoletti e gli altri ragazzi del contest e insieme a voi. Grazie, a tra pochissimo, Radio 24.
Anatomy.
Bentornati signori miei, Voice Anatomy al mio fianco per la quinta settimana, sesta se consideriamo anche come sempre la prima puntata, dove sei venuto con la grandissima Silvia Mezzanotte, che proprio è il core business di questa trasmissione, che è Voice Anatomy. E come già detto, gli ho insegnato tutto quello che sa. Un giorno, tanto chiamerà un giorno il telefono per smentirmi. Senti, abbiamo fatto questo percorso e chi vuole ripercorrere con noi, ovviamente ci sono i podcast e ci sono le registrazioni di questa avventura con Andrea, che camminerà a strada facendo, navighiamo a vista, perché
navighiamo
non come il Titanic, no, navighiamo, no. bene
speriamo.
alla luce
sì. Sempre divertendo, sì.
Sempre leggerezza, però, che non è superficialità, assolutamente.
Stavamo con la, mi sembra, tigri contro tigri, no?
Sì, ammazza, ti ricordi tutti anche Way Quay Kiwi?
No,
veramente
quello non
sei dimenticato,
no. Quello proprio
sei riuscito a dire, quello
pere, ho detto pere,
pere, non pere.
pere
sei riuscito a dire quello velocemente, sì. Avete svoltato la vostra dizione, non ci si riesce mai a dire vuoi quei kiwi
all'impronta, poi specialmente no.
Io leggo qui anche l'arcivescovo di Costantinopoli, sì. Madonna, questa è difficilissima.
Qui c'è tutto, c'è la C, c'è la V, che ti avevo detto, arcivescovo, devi articolare tutto.
Per cui all'inizio, lo ripetiamo, lenti, quando leggete, bravissimo. Riascoltatevi, provate, sembrate dei deficienti, non deficienti come si dice a Roma, nel senso di deficere, di una deficienza, eccetera, e poi piano piano vedrete che articolando la bocca, aumentando il modo di parlare, all'ultimo aumentando il modo di parlare, diventa naturale anche, sì, essendo veloci, però serve cominciare con,
bravissimo,
calma,
gradazioni,
esatto, per cui questo è veramente difficile.
Qui c'è tutto, perché c'è anche la O, c'è tutto, la Z
di Costantinopoli si è disarcivescovisco-stantinopolizzato. Ma è impossibile questa.
No, ma sembra difficile.
No,
però,
sembra.
Però poi, se la dividi, fai disarci.
Vescovi.
Invece che Costantino, scostantinopolizzato.
Per cui disarcescovi.
Oppure fai disarcivescovi.
Disarcivescovi.
Poi scostantinopolizzato.
Scostantinopolizzato.
Ecco. Poi domanda vi.
Vi disarci vescovisco stantinopolizzareste.
Zi. Zireste. Neanche leggere, proprio.
Non c'è pubblicità.
Neanche leggere, sa?
No, esatto. Grazie, Andrea. Ma fortuna che dicevi con te è difficile.
Gli occhiali, anche gli occhiali.
C'ho gli occhiali. Quando ci capitano certe cose, pure il doppiaggio. La cosa difficile è Massachusetts. Non ci si riesce a dirlo quando c'è una frase lunga.
Ci credo.
Massachusetts. Non si può cambiare città, qualcuno ha detto l'altra volta. Ma insomma, no, perché il film è lì. Non si può
cambiamo la trama.
Guardi quell'orsa maggiore. Ci sono anche questi errori di appoggiature. Che... Fermi, maggiore. Dove siete? Non com'è.
Chi si è mosso?
No, ma capito. L'altro giorno ho letto un no. Che non era un no, che quella frase non bisognava dirla.
Ah, ecco.
Però io ho detto no. Ho detto no, Pino, quella non la devi dire.
È classica.
Sì, no, ma succede sì, che poi all'impronta non dobbiamo andare rapidi, per cui.
Ma è bello anche questo.
Questo è veramente difficile. Noi ve la scriveremo sul nostro sito, perché è un esercizio importante.
Sì, perché c'è la C, c'è anche la Z, che è quella dolce, zato, un ezzato.
Ah,
e c'è la T finale.
È... Zorro.
Sì, Zorro. Zorro, è calafresco.
Zorro. Perché Zingaro
sì,
e non è Zingaro.
Se senti la canzone, prendi questa mano.
Zingara.
Zingara cambierebbe l'intonazione.
Anche oppure Zucchero è Zucchero.
Sì, anche Zio.
Zio.
Zappa. Anche il
basta
film è famoso.
Un po' di Zucchero
bianca.
E la pila invece non basta un po'
Zanna
di
bianca,
Zucchero.
No? Zanna.
Zanna,
Zanna bianca.
Ah, si dice Zanna?
Sì, le zampe.
Oddio, lo chiamo Franco Nero che ha fatto Zanna Bianca, lui non lo sapeva che... Non è Zanna Bianca.
No, Zanna Bianca, anche le zampe, no?
Le zampe, certo, sì. Non so le zampe.
No, zampe, sì, zampe.
No, ci sta, ma
stai perché
cambiando
la Z
la vita.
Aspra è T più S, no?
Certo.
Invece dolce è la D più S.
Ma si può riconoscere prima questa aspra e questa dolce? No.
Sì, c'è anche di parole che devi memorizzare, però per dirti, per la S quando si trova in mezzo a due vocali è quasi sempre, diciamo, dolce, no? Pausa, causa... crisi e poi c'è anche la vocale aperta, no? Esempio, vedi la parola esempio, la seconda E aperta
esempio
non è esempio, esempio però vabbè, più avanti. Beh, poi vedremo, no?
Questa è la vera radio di servizio, veramente Radio 24. Voi
ci sono interessanti, no?
Sì perché adesso ecco siamo, sembra un gran calderone, però vedete com'è complesso e voi pensate quando devi leggere o devi interpretare una qualcosa,
perché con l'addizione è diversa.
Esatto, l'addizione è diversa,
ma in pallone perché dici ma io devo pensare all'addizione, devo pensare all'interpretazione,
però quando le dici giuste la gente gli arriva giusta, anche se non sa che esempio si dice esempio, ma quando tu parli dice capisci che è giusta.
È vero, perché poi anche detto la radio, la televisione arriva dappertutto.
Certo, e già
se
pure...
parli un italiano perfetto ti capisce anche quello che sta
certo,
a Vulcano, che ne so, certo. diciamo a Ginostra, no? Ti ricordi?
Ginostra dove?
Lì,
io conosco la Ginestra, ma...
No, Ginostra è la Sicilia, le Eolie.
Ah.
C'è, dietro c'è Stromboli, no? Stromboli e Ginostra.
Ah, ma penso, io mi fermavo...
Mi sembra Ginostra che si... credo,
mi fermavo Ginostra. A Vulcano, no, Stromboli...
Le Eolie sono bellissime.
Le Eolie sono meravigliose, sono stato... spesso e volentieri, ma soprattutto a presentare l'era glaciale. Pensate, noi presentavamo l'era glaciale su un'isola.
Cioè,
sì, a Lipari.
A Salina, a Lipari.
È un contraddizione in termini, capito? Nel sole più a 40 gradi presentavamo l'era
Vanno
glaciale.
Cacciato via.
Ma si sta bene, era scusa estiva anche, si presentava d'estate, per cui era una scusa
no,
anche per avere tutti i giornalisti. Se andavamo sul
ma
Monte Bianco a presentarla,
pure.
Esatto, era un po' più dura.
È vero.
No, questa, no. È difficilissimo questo arcivescovo di Costantinopoli, si è
detto arcivescovo. Vedi, se tu dici arcivescovo,
non capisci,
si mangia.
Per cui con calma,
arcivescovo
di Costantinopoli
si è
perché sono congiunzione disarcivescovisconstantinopolizzato vi disarcivescovisconstantinopolizzareste
perché già
disarcivescovisconstantinopolizza
perché già
zereste voi
che
come si è smettila come si è disarcivescovisconstantino Ma me la scriveremo sul sito.
Sì, scrivi sul sito.
Tu che avevi
come
pensavi,
kiwi, no, tu mi hai fatto i kiwi, io faccio questa. Kiwi.
Ma ecco, questo bisogna veramente con calma. Come vedete, ho difficoltà io, la gente dice, beh, se c'ha difficoltà lui non la faccio. No, fatelo.
No, fatelo, perché fatelo. Poi è facile.
È facile, sì, poi, come dice anche tu, ogni regione d'Italia proprio ha i suoi scioglilingue e anche il dialetto. Sì, vanno tutti bene per migliorare l'articolazione.
Bravissimo. E soprattutto
più si articola, meno ci si ingarbuglia.
E anche la R, no? Come ti dicevo prima, il rotacismo, perché vedi, arci di marca bene la R. La R, il rotacismo, è per difetto della R, che non ha mai vibrato, però certo. Può essere anche un carattere, no? In teatro la R è moscia, va bene.
Sì, che è difficile fare, infatti, la R è molto moscia. Difficile.
Però ci sono delle cose che tu devi anche parlare con...
Per esempio la GL, dove a Napoli non si dice... Basta raddoppiare ogni tanto la L, bisogna... è un po' un trucco.
Sì,
cioè, invece uno dice aio, famiglia, allora uno dice famiglia, famiglia con due L.
Però la punta della lingua va a battere contro il palato duro, che è quello dove sono appoggiati i denti superiori. Famiglia, era
famiglia.
La L. Normale, esatto. Vorrei un aglio, cioè.
E però bisogna fare questo all'inizio.
Sembrerete dei pazzi. Piano, è vero, è vero. E come dicevo i veneti, no? Il filio, il cilio, perché? Vabbè, in dialetto è carino pure.
Poi lo metti anche in italiano. Bravissimo. Però quando parli italiano con quell'inflessione viene
anche i napoletani. Ad esempio anche Napoli, per esempio, vieni, ieri, il dittongo ie è tutto è chiuso, vero. Anche il cuore
diventa.
Sì,
io ogni tanto dico diventa, ogni tanto sembra un uomo del sud della campagna
diventa, però
sì,
per esempio il dittongo uo che è
cuore.
Cuore. Vuole.
Esatto. Cuore.
Oppure ieri.
Ieri, certo.
Capito? Però poi
io credo che sia la cosa più difficile, poi parleremo, è il sardo da cambiare. Io
guarda,
ho visto degli allievi della
Solani,
Sardegna,
però sono i Solani, i Solani hanno la testa dura, nel senso che poi si impegnano veramente
bene. Sì, quello sicuramente,
come assolutamente. I siciliani, poi.
Sì, sì. Però mi sembra più difficile migliorare il sardo.
Ripeto, se uno c'ha passione, riesce poi
Andrea Papalotti, ti ringrazio per avermi messo in difficoltà. Ma veramente tantissimo, tornerai e continueremo questa bella avventura che, ripeto, Radio 24 è soprattutto una radio di servizio, a parte il gioco divertente sulla voce, ma questo è un esercizio valido per tutti. Restate con noi, grazie Andrea.
Grazie a voi.
A fra poco Radio 24, Voice Anatomy.
Voice Anatomy.
Ed eccoci di ritorno dopo una bellissima lezione. Qualcuno mi dice, Pino, difficile modificare quanto l'estromesso tuo arcivescovaldo, la O triestina e la O sarda. Grazie Ennio, dice sì, è difficile, soprattutto per i sardi è un po' più complessa la dizione, Gianluca. Tu di dove sei di origine?
Sono umbro, sono di Perugia.
Anche lì non è facile.
Parlo così, il Dunca, così parlano a Perugia.
Perugia,
non ci parlo mai. Sì.
Un po' così, sembra un po' il nord-est. Nicoletti, se oggi la volgarità è plumbea, lo è grazie a certo snobismo oramai non più di elite, bensì prevalente, grazie alla scuola e all'influenza nei media che ci ha reso stronzi e non critici. Lo spirito genuino, popolare, la gagliardezza dell'avanspettacolo mortificata, offesa, assassinata dal pudore di chi esclamava e ancora esclama, che tristezza. Beh, comunque sono... Sono SMS.
Però, sai, rimpianti del passato a me mettono sempre un po' di sospetto. Bisogna vivere la contemporaneità, il momento in cui si vive, con i pro e i contro. Viviamo in questa epoca, è inutile rifugiarsi nelle nostalgie del mondo che fu. Anche noi saremo oggetto di nostalgia per quelli che verranno dopo di noi. Quindi abbiamo nostalgia del nostro presente, la cosa più bella alla fine. Tanto questo abbiamo e altro non abbiamo.
Sono d'accordo. Tantissimi messaggi di complimenti. Ditelo, diciamolo, proclamiamolo al mondo intero. Alvaro Vitali è un attore col fischio a botto. Questo Alvaro è andato via, però insomma gli arriverà. Tanti messaggi a te, Nicoletti. Nicoletti col K, qualcuno ti scrive. Eccetera, qualcuno mi chiede di farti esclamare oh mio Dio, non so perché, secondo un ipotetico labiale d'angolo.
Oh mio Dio, non lo dico, oh mio Dio.
Non so come.
Non lo so, boh, non
vabbè,
so.
Ma i nostri ascoltatori sono molto attenti a tutto.
Non so, non è la mia frase.
Una persona dice che palle la Pino insegno la domenica, vabbè, ma tu puoi avere uno stadio, insomma, fa tanto. Io leggo tutto, anche se Mauro Meconi ogni tanto dice "Ma non leggere quella". No, leggo tutto perché no, sembra soltanto un panegirico. Poi c'è sempre una persona che magari ti contrasta, ma se fosse una critica che mi facesse crescere, mi fa piacere, solo che palle non so, come alleviarti la domenica in altro modo, farti ascoltare voci, che insegnarti qualcosa che magari non sai, accompagnarti in un mondo che non conosci, voci che magari ti possono raccontare, renderti evocativo qualcosa che non ami e che pensavi di non amare e poi ti trovi ad amare. Insomma, anch'io mi trovo e rimango piacevolmente stupito di fronte a tante cose, come davanti a questo bellissimo libro di Gianluca, Io figlio di mio figlio, sull'autismo, e questo meraviglioso gruppo di folli, di cervelli ribelli, dal quale ormai mi vanterò.
Non ti riesci più a staccare?
No, no, io farò parte di questo mondo. E vi voglio leggere, prima di ascoltare i due ragazzi, anzi prima mi ascolto un ragazzo di questi ultimi quattro, soltanto in senso cronologico, del nostro contest della 20th Century Fox. Metti un po' più sul microfono, mi raccomando, sì. È fondamentale per quanto riguarda, ecco, dalla base, così è molto più semplice. Come ti chiami, quanti anni hai? Da dove
Daniele Manno, ho 22 anni e vengo da Vibo Valentia.
Sempre meno gli anni, Nicoletti, sempre meno.
Vabbè, ma va bene così. Buon per loro.
Esatto.
Che bello. Io sono contento che ci siano giovani.
Esatto, anch'io. Era soltanto...
Sennò come potremmo fare i saggi, dispensare pillole, esatto, di vita vissuta, non ci sarebbe a sentire nessuno. Esatto. Mondo dei vecchi, di che parli? Della prostata? I giovani almeno ti illudi di poter raccontare qualcosa che loro non sanno.
Gianluca, puoi lasciare qui la tua essenza domenicale, soltanto quella?
No, mi lavo. No. Questo alludi, no,
no, alludo alla tua, al tuo cervello che rimarrà vivo a prescindere dal tuo corpo. Allora, cosa hai portato?
È Della morte e dell'amore, è un vecchio film italiano con
di
questo vecchino, sì, sì.
Al secolo di Landog, di Michele Soavi, era
sì,
un bel film.
Sì.
Va bene, vai, presentati, nome e cognome, e vai col pezzo.
Daniele Manno, Della morte e dell'amore. Mi chiamo Francesco Della Morte. Nome buffo, no? Ho anche pensato di farmelo cambiare all'anagrafe. Andrea Della Morte sarebbe molto meglio, per esempio. Sono il custode del cimitero di Buffalora. Non so come è cominciata l'epidemia, so solo che alcuni cadaveri, non tutti per fortuna, entro 7 giorni dal decesso, di notte si risvegliano e diventano morti che camminano. Io li chiamo ritornanti, anche se non capisco perché abbiano tanta voglia di ritornare. L'unico modo di distruggerli per sempre è spaccargli la testa, con una pallottola o con qualche altro sistema. È l'inizio di un'invasione? Succede in tutti i cimiteri o è un fenomeno limitato a Buffalora? Chi lo sa? E in fondo, chi se ne frega? Io faccio il mio lavoro e basta.
Ok, ok, l'hai cominciato un po' troppo americanizzandolo, nel senso il doppiaggio, quello, il gioco sul doppiaggio, cioè il doppiaggese. Mm. Un po' schifato, un po' schizzinoso, un po' così, un po' sopra le righe. È vero che il film è sopra le righe. Però magari sì, quando c'è il testo è sopra le righe, se riesci ad alleggerirlo con la verità, acquisisce più verità. Ma questo è soltanto un consiglio, sì, che sì, ti no, do io, ti non perché tu l'hai fatto male, no, l'hai fatto bene, soltanto se tu lo leggi con più leggerezza, quello che hai letto adesso è più ficcante. Mm. No, prova a leggere una riga con tranquillità, senza fare, perché ecco che tornano e si chiamano, come se tu giudicassi la loro vita. Invece no, se guardiamo in cimitero, sì, è vero, giovane, è vero, dice che non capisce, però con grande serietà, prova a fare una riga seria.
Mi chiamo Francesco Della Morte.
Mi chiamo Francesco Della Morte.
Normale. Nome buffo, no?
Nome buffo, no?
Ho anche pensato di farmelo cambiare all'anagrafe. Andrea Della Morte sarebbe molto meglio, per esempio.
Ok, ce l'hai, però sei sempre bello pimpante. Però va bene, va bene, va bene. Era soltanto un gioco anche per crescerci sopra un po' insieme. Certo. Ma non voleva essere un giudizio negativo.
No, ti ringrazio delle critiche.
Ma ci mancherebbe, non sono critiche. Sono proprio... ti appoggio, insomma, per farti crescere un po' di più, ma in un
aiuto.
Attimo. È una pillola, è un antidolorifico momentaneo. E invece la nostra signorina?
Nadia. Vengo dalla provincia di Roma, Bracciano, un paesino.
Non conosco, ho fatto un incidente meraviglioso. Giocavo con Bracciano a pallone e sulla braccianese devo dire che ho beccato un transit in pieno volto quando avevo 18 anni.
Infatti, per noi braccianesi, per la braccianese
è dura, è dura.
Sì,
non
sì,
lì,
è molto famosa.
Se uno supera, mi devo stare attento.
È il transit nella zona.
Sì, no, è dura, Mauro, è dura quella zona. Ma questo non vuol dire niente, è una zona bellissima. Una cittadina meravigliosa, un castello, noi ci abbiamo girato con la premiata ditta anche molti sketch in quel castello, tanta altra gente si è sposata in quel castello, Tom Cruise, chi ci si è sposato? L'ha detto chiunque.
Sì, sì, Tom Cruise.
Siamo stati io, Tom Cruise, Ramazzotti, Barry White e Nicoletti, sempre sì, noi.
No, c'era sempre pure Alvaro Vitali.
Alvaro Vitali, Alvaro Vitali. Senti, va bene, cosa hai portato?
Porto un pezzo tratto da Cinderella Story.
Sì, va bene, leggero, ma va benissimo. Sì. Quanti anni hai?
27.
No, meno male, un po' di più.
Salito.
Però no, va bene, voi giovani siete importanti, perché altrimenti noi saremmo soltanto dei vecchi saggi, l'ha già detto Nicoletti, va bene. Comincia, nome e cognome, e vai col pezzo.
Vai a fuoco di quel microfono, scusa, esatto. Non posso vedere la gente, non c'è il microfono a fuoco. Scusa, ecco, davanti la bocca.
Esatto,
perfetto,
la bocca è quella, la
prima. Ci sto male, scusa.
No, no, ma è così, si sta male pure Alessandro dall'altra parte. Vai.
A Campora Nadia, a Cinderella Story. Ti sei rivelato esattamente per come immaginavo. Io non ho mai finto di essere qualcun altro, sono sempre stata me stessa. Ed è me che hanno umiliato davanti a tutti. Senti, non sono venuta qui per litigare con te, ok? Ma solo per dirti che so cosa si prova quando hai paura di mostrare chi sei veramente. Anch'io ero così, ma sono cambiata. E adesso me ne infischio di quello che la gente pensa di me. Perché ora credo in me stessa e so che i problemi si risolveranno. Ma anche se non ho più una famiglia, né un lavoro e neppure soldi per l'università, sei tu quello che sta peggio. Io so che il ragazzo che mi ha mandato quelle email è da qualche parte dentro di te. Ma non posso stare ad aspettarlo. Perché aspettare te è come aspettare la pioggia durante la siccità. Inutile e deludente.
Ok, va bene. Finite sempre il levare che sembra che continui. Però va bene, non emetto giudizi, poi ci sarà una commissione degna di tutto questo, dove anche noi faremo parte con Mauro, Alessia, eccetera. Però bene, questa è l'occasione. Tu studi nel frattempo? Studi recitazione? Studi
faccio teatro.
Ok, dove lì da te, dalle tue parti?
Sì, sì, teatro amatoriale. Ho fatto doppiaggio un po' di tempo fa, però...
Va bene, ma il teatro amatoriale io credo che dovrebbero mettere in tutte le scuole, dovrebbe essere una legge il teatro nelle scuole, perché aiuta sicuramente a proposito di autismo e quant'altro.
È un genere l'amatoriale, amatorial, esatto. Si chiama.
Sì, sì, ma proprio un genere anche forse molto più professionale dei professionali, per cui va benissimo così, è sempre teatro, è professionale. Amatoriale è un bellissimo termine, ma è importante. Io invece, a proposito di professionalità, di grande... intensità, voglio leggere un altro momento di questo libro di Gianluca Nicoletti, Io figlio di mio figlio, è il capitolo 11, che è Insieme nel buio. Adesso leggo una paginetta, insomma, chiedo sempre l'ausilio del mio amico. Intanto c'è un incipit dopo,
sì,
Insieme nel
non
buio.
Non è mio l'incipit, va letto però.
Va letto assolutamente. Vieni, inseguimi tra i cunicoli della mia mente, tastando al buio gli spigoli acuti delle mie paure. Trovami nell'angolo più nero, osservami, raccoglimi dolcemente, scrollando la polvere dei miei vestiti. Io ti seguirò ovunque. La diva Saffo scrisse più di 2500 fa questi versi, pensando di sicuro a una creatura di cui era innamorata. A me sono apparsi per la banalità del caso una notte, in uno dei tanti post che mi segnala Facebook in alto a destra del mio monitor. Stavo scrivendo questo capitolo e ne rimasi... fulminato. Sarebbe difficile rendere in maniera altrettanto efficace il rapporto tra me e mio figlio, come lo sto elaborando in questo preciso momento. Devo dire che me la sono cercata. Potevo anche accontentarmi di fare il padre e occuparmi di lui come nella migliore delle ipotesi fanno tutti o quasi. Sono voluto andare oltre la linea di confine convenzionale che, tutto sommato, mi tutelava. Nessuno avrebbe mai messo in dubbio il mio ruolo paterno di guida assoluta di mio figlio, con poco cervello. Invece sono andato a imbucarmi in un vicolo che non so dove mi potrà condurre. Già qualche giorno dopo la restituzione, le poche persone cui ho accennato il fatto di essere autistico anch'io mi guardano con un certo imbarazzo. Comincio a capire cosa si prova a sentirsi ufficialmente diverso. E penso che questo valga per ogni forma di alterazione dichiarata, almeno rispetto alle certezze che dimenticano, che cementificano il consenso e ci fanno sentire come un minimo tollerati. Già nei primi anni di convivenza ravvicinata con Tommy mi ero reso conto di quanto fosse esemplare il suo totale disinteresse ad adeguarsi ai pensieri altrui. Mi resi conto della fatica immane che comporta l'essersi ipercivilizzati nel rispettare le opinioni non condivise. Gradualmente perdiamo la consapevolezza del nostro punto di vista. Tanto siamo abituati a smussarne quotidianamente gli spigoli più taglienti per paura che possano ferire qualche nostro interlocutore. Tommy non si pone il problema di entrare in contrasto con modi di pensare diversi dal suo, a meno che abbia la consapevolezza di poter ottenere un rifiuto che che scombussolerebbe il suo fragilissimo equilibrio emotivo. Non è il coraggio a volte di fare una richiesta solo per paura del rifiuto. Si tiene tutto dentro e magari sbarella. Ora io, diversamente da lui, ho abbassato ancora di più il mio già infimo livello di tolleranza per i pareri che non condivido o che semplicemente mi annoia ascoltare. Magari faremo un audiolibro di questo. Lo leggerò prima, magari ovviamente lo stavo leggendo per la prima volta.
Per averlo letto all'impronta, ma stai scherzando?
Sì, questo poi...
No, io poi scrivo in maniera molto contorta, non è che sono molto...
Non è vero, perché se uno riesce a leggere, come dice i nostri amici anche di Mauro Meconi, che magari tartagliano, importanti, attori di un certo livello, che non tartagliano più quando si trovano di fronte a recitare un pezzo scritto bene, scritto in un certo modo. Se trovano un momento di impuntatura, vuol dire che il pezzo magari è imploso, magari è scritto in una maniera non godibile o non fruibile dal punto di vista fonetico. Per cui no, invece si segue bene ed è anche molto emozionante, per cui l'emozione... Uno cerca sempre di essere leggero, come diceva prima lui, di non appesantire certi termini.
Ma guai, figurati.
Perché altrimenti rischio di diventare ridondanti, retorici e non avere nessun
significato. No, poi si cade nel patetico, una cosa
sì,
che odio.
Invece no, questo libro invece è una bellissima analisi. Che bello questo, il cervello ribelle. Ma in che cosa ti ha arricchito il cervello ribelle? Tuo?
Ma niente, io sono sempre lo stesso di prima. Solo osservare lui, ho perso quella sorta di forzatura a dovermi adeguare al pensiero altrui. Sai, noi, siccome siamo persone civilizzate e ben educate, ci hanno, giustamente, questo fa parte della nostra civilizzazione, abituato a rispettare il parere altrui. Va rispettato, giustamente.
Certo,
tutti.
Certo.
Però anche, molte volte, far dei passi indietro per aver paura di entrare in uno scontro dialettico. Io non ho mai avuto questa paura, oggi ho meno paura ancora. Ho l'orgoglio di quello che penso. Tu la pensi diversamente da me? Sì, però io non è che evito di dire che sono diverso, la penso diversamente. Molte volte, per amore di pace, di convivenza, per adeguarsi, per stare a galla, uno evita di dire quello che pensa, sopporta cose insopportabili e fa finta di niente, sorride, io sorrido un po' meno.
Che bella, questa è la voce evocativa. E non stiamo parlando di altro, quando diciamo che la voce importante non è la voce che sappia, la bella voce, no, è la voce che sa costruire e costruire una cosa evocativa. E lui ce l'ha, tu ce l'hai proprio nel DNA questo, okay, ma, sì, cioè, evocativo.
Io sono stato, il mio incubo erano le maestre a scuola che facevano di fronte a tutti, svergognandomi, facendomi sentire veramente una persona con un handicap, per insegnarmi a dire la R nella maniera giusta. Io non ci posso riuscire.
Questo è un errore, sarebbe un errore.
Non ci posso,
ma non
riuscire.
Devi farlo, sarebbe proprio
e le prime volte faccio radio, Rai, devi fare lezione di dizione.
Ma no,
non era da me. Se io dovevo sforzarmi a pensare... un metodo per parlare, il mio pensiero va indipendentemente dalla mia voce, cioè mentre parlo penso altre cose. Questa è una caratteristica.
E per questo tu sei pazzo.
Infatti.
Evviva questa follia, allora. Restate con noi per l'ultimo blocco insieme, gli altri due ragazzi e il finale con Gianluca Nicoletti. A tra poco.
Voice Anatomy.
Bentornati signori miei, Voice Anatomy, 15:48 primi e 28 secondi in questo momento, gli ultimi due soltanto in senso cronologico dei nostri ragazzi che sono stati scelti per questa settimana per il contest della 20th Century Fox. Vi dico, lo ricordo grazie anche a Mauro, lunedì, cioè domani e dopodomani, mandate il vostro minuto sulla nostra pagina Facebook di Voice Anatomy, il vostro provino, perché questa settimana abbiamo meno tempo per ascoltarli, per cui si ridurrà soltanto a lunedì e martedì, per cui vi prego, mandate il vostro provino lunedì e martedì, anche chi l'ha già mandato e magari non è stato scelto per questa settimana, avete sempre le altre possibilità, va bene? Mi raccomando, mi fido di voi, altrimenti non facciamo in tempo. E allora, eccola qui la nostra signorina.
Sì, sono Alessia.
Alessia, c'è un cognome?
Ciao,
Alessia, puoi dirlo.
Alessia Ieluzzi, sì.
Ieluzzi, dillo,
certo,
con, di dove
con
sei,
orgoglio.
Alessia?
Con orgoglio. Di Milano, ma il cognome ha un'origine pugliese.
Non ho dubbi anche di questo.
Ah.
Beh, Milano e tanti amici miei, come dice un mio amico, dica, a Roma dei romani siamo rimasti io lo gombaremeo. Beh, Milano, insomma, c'è una grandissima tradizione pugliese.
Una pugliese alla fine.
Sì, ma insomma, bello, sì, bene. Allora, dimmi tutto, cosa tu studi? Quanti anni hai?
Allora, innanzitutto sarai felice perché alzo la media, 32.
Oh, finalmente qualcuno che si avvicina all'età di Nicoletti.
Sì. Che bello.
Ce ne vogliono un paio.
Ancora?
Ancora. Ci sono di lei quasi. Due, una messa vicino all'altra.
Però prima ce ne volevano tre, per cui è meglio due. Tu stai studiando recitazione?
No,
fai qualcosa?
Sì, ho studiato un po' di recitazione, poi ho fatto proprio dei corsi di doppiaggio, poi ho fatto un bambino.
E è stata la cosa più bella,
serve,
dai.
Serve comunque, sì, come esperienza.
Ma soprattutto l'atto per procrearlo è la cosa più bella del mondo.
Certo. E niente, adesso cerco di inserirmi in questo mondo sia a Milano che a Roma e un pochino a Milano ci sto riuscendo.
No, Milano
ma
sta crescendo
molto
bene,
lunga
non
la
lo
strada.
Dico da folle che vuole, no, dice Roma no, è nato qui ovviamente, poi qui ci sono tanti attori milanesi, triestini, eccetera, che recitano.
Tanti che vanno su e giù.
Esatto. No, che stanno qui, che recitano qui, cioè nel senso non è romano e i romani fanno doppiaggio, no, non vuole essere questo.
No, certo,
è come se la moda e la pubblicità, ecco, preferisco vivere a Milano, perché Milano il core business è più quello, eccetera. Però Milano, ho sentito qualche film doppiato a Milano e devo dire complimentissimi e voglio cercare anche di invitarle, le persone, dei colleghi che fanno a Milano questo mestiere, insomma.
Certo,
che sono
io quando
all'altezza.
Mi permettono di seguirli, infatti.
No, ci sono grande professionalità. Se mi stanno ascoltando, spero che si mettano in contatto con noi, perché magari. Non ho i numeri di telefono, per cui il nostro sito fa fede su tutto. Su Facebook Voice Anatomy, colleghi di Milano, mandatemi il vostro nome e cognome e il numero di telefono, perché vi ospiterò molto volentieri. Devo sbrigarmi, se non facciamo in tempo. Vai!
Grande, vado.
Presenti il nome e cognome e il pezzo, vai.
Sì, da I Love Shopping, Alessia Ieluzzi. Avete presente quando incrociate un bel ragazzo che vi sorride e il cuore vi si scioglie come una noce di burro sul pane tostato caldo? Io mi sento così quando vedo un negozio, solo che è meglio. Infatti un uomo non ti amerà né ti tratterà mai così bene come un negozio. Se un uomo ti sta stretto, non puoi cambiarlo entro 7 giorni con uno splendido golf di cashmere. Un negozio ha sempre un buon profumo. Un negozio può risvegliarti la libidine per cose di cui neanche immaginavi di aver bisogno. E quando le tue mani afferrano quelle buste nuove e scintillanti... Oh sì! Oh sì! Oh no! Ho speso $900.
Ok, vai, andiamo di corsa, che mi sono dimenticato che c'è del tempo. Sì, nome, scusate. Cognome e il pezzo, da dove
salve.
Vieni?
Allora, io mi chiamo Nappo Simone, okay. Vengo da Napoli, sono cresciuto a Vico Equense e adesso vengo da Grosseto. Basta, finita la storia.
Quanti anni hai?
19.
Vergogna.
Grazie.
Vai con il pezzo.
Allora, questo è un pezzo che io ho tratto da un fumetto giapponese, quindi mi contrappongo un po' a un tutti manga. Gli altri, certo. Grazie, e faccio in fretta.
No, tranquillo, dai. Vai tranquillo.
Scusatemi, vai, la vai, tensione,
va.
L'emozione.
Vai, sfogala come vuoi.
Va bene. Nappo Simone, essere negativo, Medaka Box. Io voglio vincere contro di loro, anche se non sono figo, anche se non sono forte né giusto, anche se non sono bello, carino o elegante. Voglio vincere contro quelli, anche se non ho alcun talento, anche se sono stupido e ho un pessimo carattere, anche se sono un fallito, uno smarrito, un difettoso. Voglio vincere contro coloro che sono pieni di capacità, sono intelligenti, hanno un bel carattere e che guardano sempre avanti. Senza farmi degli amici, voglio vincere contro quelli che riescono a farsi degli amici. Senza fare alcuno sforzo, voglio vincere contro quelli che si sforzano. Senza poterci riuscire, voglio vincere contro quelli che possono vincere. Voglio rimanere infelice e vincere contro quelli felici. Anche se non mi sopportano, anche se mi odiano, anche se sono quello che viene sempre sconfitto, voglio dimostrare di essere migliore dei protagonisti.
Ok, bene, 19 anni ma già molto avanti. Bravo, manca grazie soltanto mille. Pochi secondi, io saluto, vi ringrazio ragazzi, saluto Gianluca Nicoletti, lo ringrazio per questa passeggiata insieme, leggo 3 righe di un altro momento del libro, eccolo qui, il libro ve lo ricordo, Io figlio di mio figlio. Poi, dopo varie epoche storiche registrabili unicamente nella mia biografia interiore, è iniziata la fase autistica, mi ha colto a cavallo dei 60 anni. Un paradosso per chi aveva basato la sua sopravvivenza sull'essere bravo a mettere 2 chiacchiere in fila, come mi ha sempre rinfacciato mio padre, che non si dava per pace del fatto che qualcuno potesse offrirmi dei soldi per parlare. L'autismo ha iniziato quindi a far parte della mia vita. Ero un comunicatore istintivo con l'onere di un figlio che non parla e non comunica. Non mi pareva vero tuffarmi nel paradosso e sguazzarci dentro. Molti nei miei panni hanno chiuso con la vita. Io mi sono imposto di accendere tutte le lampadine e andare in scena, insieme a quel fardellone stralunato che ogni buonsenso imponeva di nascondere o perlomeno maneggiare con discrezione. Infatti sono guardato come un padre perfetto. Mi danno tutti grandi attestati di stima e ammirazione per il coraggio con cui affronto a viso aperto ogni giorno l'angoscia di avere un figlio che mi sopravviverà. Questo è altro, io figlio di mio figlio. Grazie Gianluca, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto che non riesco a leggere. Grazie ragazzi, grazie a voi. Domenica prossima insieme, Voice Anatomy. Grazie.